Buonasera. Iniziamo con il question time. Interrogazione del gruppo consigliare, nuovo gruppo, relativo ad abbandono rifiuti sul territorio comunale. Passo la parola a Giorgio Grossi del nuovo gruppo, capogruppo del nuovo gruppo. Scusi, allora a Gagliotto Gloria.
Grazie.
Prego.
Buonasera a tutti. Allora, interrogazione abbandono rifiuti sul territorio comunale. Premesso che già a seguito del dibattito durante il Consiglio Comunale del 22 ottobre emergeva che l'abbandono dei rifiuti costituisce purtroppo problema diffuso non solo sul territorio comunale ma anche nei comuni dell'Unione delle Terre d'Argine, interroga il Sindaco e la Giunta in merito all'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, in particolare in base alle segnalazioni oppure i sopralluoghi in quale area si ripete in modo più diffuso l'abbandono e se c'è una prevalenza per tipologia di rifiuto. Quali politiche l'amministrazione ha adottato o intende adottare al fine di monitorare tale fenomeno? Quali di queste integrano l'attuale conferimento dei rifiuti ad IMAG SPI e la loro gestione da parte della multiutility? Quali e quante iniziative questa amministrazione intende adottare o sono previste per disincentivare o arginare l'abbandono dei rifiuti nel comune di Novi di Modena? Viceversa, quali e quante iniziative questa amministrazione intende ulteriormente adottare per incentivare il corretto conferimento dei rifiuti nel comune di Novi di Modena? Se tra tali politiche dell'amministrazione ve ne sono alcune particolari a sostegno e supporto della tariffazione puntuale applicata da IMAG SPA. Con preghiera di risposta scritta e orale in Consiglio Comunale. Le proponenti, Gloria Gagliotto, Giorgio Grossi e Elisa Montanari.
Grazie, passo la parola all'assessore Bacchelli, assessore all'urbanistica e all'ambiente.
Buonasera. Dunque, la questione dell'abbandono dei rifiuti è un tema che non riguarda solo il comune di Novi, ma anche appunto gli altri comuni dell'Unione delle Terre d'Argine, nonché gli altri gestiti da IMAG. Per questo motivo è stato oggetto di confronto con il gestore e gli altri assessori all'ambiente dell'Unione al fine di mettere in campo azioni che devono limitare il fenomeno. Per prima cosa si è rilevato che la maggior parte dei rifiuti non conferiti in modo regolare riguardano l'indifferenziato o gli ingombranti, che spesso vengono abbandonati nei pressi dei punti di raccolta del vetro e della plastica, quando non addirittura nei bidoni stessi della raccolta del materiale plastico. Questa pratica non è da imputare a una scarsa conoscenza del corretto modo di conferire i rifiuti, sia nella raccolta differenziata che nei centri di raccolta, ma è riconducibile allo scopo di non pagare le tasse sui rifiuti. Sono stati infatti incrociati i dati dei residenti e si è potuto appurare che su tutto il territorio dell'Unione ben 1000 unità iscritte a ruolo non hanno mai ritirato il bidone dell'indifferenziato e 400 nuovi residenti, tenendo come parametro di riferimento il periodo della ricostruzione post-sisma 2012, non hanno sottoscritto un contratto per la raccolta dei rifiuti. Tutte queste posizioni sono in fase di accertamento da parte del gestore e dove ci saranno gli estremi saranno sanzionate. Nei comuni dove si è passati alla raccolta porta a porta anche del vetro e della plastica si è potuto riscontrare una drastica diminuzione del fenomeno senza un contestuale aumento degli abbandoni sparsi. Per il nostro comune il passaggio alla raccolta porta a porta del vetro e della plastica è prevista per gli ultimi mesi del 2021 con la fase di distribuzione dei bidoni dedicati e incontri illustrativi con la popolazione. A breve poi sarà pronta, a cura di IMAG, una nuova app con tutte le indicazioni per una raccolta differenziata correttamente eseguita e il relativo calendario annuale, pur mantenendo altresì la versione cartacea distribuita singolarmente alle famiglie sul territorio. L'amministrazione comunale, da parte sua, continua a collaborare, come ha sempre fatto, nell'azione di sorveglianza e segnalazione tempestiva degli abbandoni impropri, in sinergia con il gestore, in modo che questi cumuli di rifiuti vengano rimasti quanto prima. Il tentativo di installazione di fototrappole invece non ha ottenuto i risultati attesi, in quanto i dispositivi vengono facilmente individuati e vandalizzati. Importante aiuto nella raccolta dei rifiuti sparsi è invece fornito dai cittadini, che associatisi nel gruppo Voci contribuiscono in modo fattivo e fondamentale alla raccolta di quanto buttato nei fossi e a ciglio strada dagli automobilisti di passaggio. L'amministrazione, per favorirne l'attività e garantire la sicurezza, ha appositamente creato un registro del volontariato, la cui iscrizione garantisce la copertura assicurativa nel mentre vengono svolte queste attività. L'esempio dato da questi volontari è portatore di buone pratiche. Infatti, altri gruppi di persone che si organizzano per ripulire il territorio stanno via via aumentando, dando vita ad iniziative che, seppur estemporanee, contribuiscono a migliorarne l'ordine. L'ultima di queste si è avuta ad opera di un gruppetto di ragazzi delle medie di Rovereto che si sono prodigati nella raccolta durante una delle loro passeggiate. Anche il Circolo Naturalistico Novese ha sempre organizzato giornate di pulizia dei fossi assieme all'amministrazione e alla scuola, proprio con l'intento di sensibilizzare la popolazione su questo tema. È una battaglia, tra virgolette, che stiamo conducendo su più fronti, perché le cause del problema sono molteplici e non motivate solo da poca sensibilità ambientale o scarsa conoscenza della modalità del conferimento nei centri di raccolta, ma appunto è la manifestazione della volontà di aggirare i propri doveri. Solo lavorando tutti assieme in reciproca collaborazione, amministrazione, gestore e cittadini, possiamo far sì che questi fenomeni si riducano quanto più possibile.
Grazie. Ripasso la parola a Gloria Gagliotto per le considerazioni.
Innanzitutto ringrazio sia l'assessore per le spiegazioni, ma soprattutto i volontari per quanto si prestano ovviamente nella cura del proprio territorio. Questo sicuramente è un plus. Ma l'interrogazione, diciamo che era volta principalmente a quello che era un rapporto dell'amministrazione con AIMAG, quindi è un'azienda che in questo caso ovviamente opera per quanto riguarda la parte dei rifiuti. Ed era, diciamo, a livello concreto e pratico per quelle che possono essere iniziative della nostra amministrazione volte a marginare il problema. Indubbiamente, ripeto, la parte dei volontari è sicuramente importantissima, ma a fronte di un pagamento di tasse, quindi di un pagamento di un servizio, bisogna che ci siano determinate risposte. Inoltre, penso che ci siano anche tante piccole azioni che si possono fare per invogliare le persone a non abbandonare i rifiuti anche di piccolo taglio lungo i fossi o comunque lungo le strade. Potrebbe anche essere quello di mettere dei cestini della raccolta differenziata all'interno dei parchi, è un po' scarseggiano nel nostro comune. O comunque ragionare su quello che può essere un rivisitazione di quelle che sono le tasse, quindi la tassa puntuale piuttosto che la tassa variabile. Comunque non mi ritengo soddisfatto, non ci riteniamo soddisfatti ovviamente della risposta, perché purtroppo non ha dato in sé poi quelle che possono essere delle idee o comunque delle concretezze che l'amministrazione sta attuando per. Non ci sono cose concrete, si è parlato della volontà dei cittadini e si è parlato appunto del fatto che non è a mancare l'informazione piuttosto che, ci vogliono quindi cose più concrete. Comunque ringrazio.
Bene. Passiamo al punto 2, alla seconda interrogazione. Interrogazione del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativa a disattesa risposta relativa a richiesta di accesso atti sulle alberature dei territori comunali. Passo la parola alla consigliera Gasperi.
Grazie. Premesso che, in data 22/10/20, con delibera numero 95, la Giunta Comunale approvava il progetto definitivo esecutivo per gli interventi sulle alberature stradali, messe in sicurezza esemplari ammalorati e parziali sostituzioni nel viale 22 aprile, con determina numero 297 del 4/11/20 veniva affidata alla ditta società cooperativa Agri 2000 il servizio di monitoraggio visivo e strumentale di piante arboree del patrimonio comunale di Novi di Modena. In data 9/12/20 veniva inoltrata agli uffici competenti la richiesta di accesso agli atti relativi alla relazione perizia attestante lo stato di salute delle alberature presenti sull'intero territorio comunale, come da determina numero 297 del 4/11/20. In data 4/12/20 veniva risposto dagli uffici competenti che la documentazione richiesta sarebbe stata fornita appena terminato il lavoro da parte del professionista incaricato. In data 23/2/21, alla luce delle iniziative intraprese dall'amministrazione comunale, 26/2/21 assemblea con i soli residenti di via 22 aprile, il 27/2 videoconferenza Verdi Sicuri, veniva inviato il sollecito a richiesta del 9/12/20 di cui sopra. Il 24/2/21 veniva risposto dai medesimi uffici che la documentazione richiesta non era ancora disponibile, dal momento che i tecnici incaricati ne stavano ultimando la stesura per poi trasmetterla al protocollo entro il fine settimana e renderla disponibile sul sito comunale, accessibile e scaricabile da tutti. Constatato che, nel corso dell'iniziativa pubblica del 27/2/21, a domanda specifica sul mancato invio della documentazione richiesta di qui sopra, l'amministrazione comunale presente, nella persona del sindaco e dell'assessore all'ambiente, non ha dato una risposta esauriente dell'accaduto, si interroga il sindaco e la giunta se la relazione tecnica relativa allo stato di salute delle alberature del nostro territorio, redatta dall'azienda incaricata, è stata condivisa con l'intero gruppo di maggioranza prima delle iniziative sopracitate. Se c'è consapevolezza all'interno dell'amministrazione che il mancato invio della documentazione richiesta non ha ottemperato la legge 241/90 e successive modifiche, che fissa in modo circostanziato il comportamento cui deve attenersi la pubblica amministrazione in materia di accesso agli atti, ossia rispondere entro 30 giorni dalla data della richiesta, rilasciando direttamente l'atto, oppure pubblicandolo e comunicando all'interessato il collegamento ipertestuale. Alla luce di quanto emerso dalla relazione tecnica relativamente alle alberature di via 22 aprile, un solo platano da abbattere rispetto alla proposta iniziale dell'amministrazione comunale di 26 abbattimenti, come si inserisce o quale evoluzione potrà avere la delibera di giunta numero 95.
Grazie, passo la parola a Enrico Diacci, il sindaco Enrico Diacci.
Grazie, buonasera a tutti. Preliminarmente alla risposta all'interrogazione di cui è l'oggetto, nell'evidenziare l'esatta cronologia degli avvenimenti indicati nel premesso che, con riferimento a quanto esposto nel constatato che, relativamente alla circostanza che a domanda specifica sul mancato invio della documentazione richiesta l'amministrazione comunale non ha dato una risposta esauriente all'accaduto, si è ritenuto che l'iniziativa pubblica del 27 febbraio non costituisse la sede idonea per una puntuale risposta alla domanda di un consigliere comunale, essendo altra la finalità dell'iniziativa pubblica ed altri gli strumenti ed i luoghi a disposizione dei consiglieri comunali per l'esercizio dei loro diritti. Nel merito dell'interrogazione si specifica quanto segue. Primo capoverso. La relazione tecnica relativa allo stato di salute delle alberature del territorio non è stata condivisa con il gruppo di maggioranza, intero o parte di esso, in quanto la relazione è pervenuta al Comune in data 26 febbraio 2021 con PEC delle ore 12.56, successivamente integrata con PEC delle ore 14.02. Secondo capoverso, non si ritiene vi sia stata alcuna violazione alla legge 241/1990 in materia di rispetto della tempistica di accesso agli atti, in quanto la relazione è stata ricevuta dal Comune il 26 febbraio e resa pubblica attraverso pubblicazione sul sito dell'ente in data 27 febbraio, cioè il giorno successivo al suo arrivo. Già nella mail del Comune al consigliere Gasperi in data 24 febbraio si era esplicitato che la perizia sarebbe stata resa disponibile sul sito comunale, accessibile e scaricabile da tutti. L'omissione formale dell'amministrazione è stata quella di non aver formalmente comunicato il link al consigliere richiedente. In concreto, nella linearità e semplicità dei fatti, si evidenzia che la relazione, come precedentemente comunicato, è stata pubblicata in una specifica pagina del sito, in chiara evidenza in quanto denominata Stato delle alberature nel comune di Novi di Modena e raggiungibile direttamente dalla home page. Ulteriormente si fa presente che il consigliere richiedente era collegato all'assemblea pubblica del 27 febbraio e quindi, sia pure incidentalmente ed irritualmente, è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta pubblicazione e quindi divulgazione della relazione. Per il terzo capoverso, le relazioni tecniche, a seguito delle indagini effettuate sugli esemplari arborei di tutto il territorio comunale, hanno portato in evidenza la priorità degli interventi urgenti da eseguire. Pertanto, l'evoluzione del progetto, approvato con delibera di giunta 95 del 22 ottobre 2020, è quella di intervenire sulle alberature stradali con la messa in sicurezza e gli abbattimenti degli esemplari ammalorati. Inoltre, agli abbattimenti eseguiti corrisponderà almeno il medesimo numero di ripiantumazioni negli spazi verdi del territorio comunale.
Grazie. Prego, Gasperi.
Sì, niente, non so, forse a volte non peggio solo di chi non vuol sentire, ma durante la videoconferenza del 27 febbraio mi è stato risposto, perché la domanda l'avevo posta io, che non erano stati inviati perché comunque si voleva fare una conferenza, si voleva dare una risposta di alto livello. Allora, indipendentemente che vi sia arrivato il 26, cioè io avevo fatto una richiesta, cioè noi avevamo fatto una richiesta come gruppo, nella mia persona, dovevano essere comunicati. Poi, indipendentemente che ci si potesse capire qualcosa o meno, cioè quei documenti erano stati richiesti il 9 di dicembre. Quindi per me, poi io voglio metterci la buona fede, e quindi per carità, però se questa cosa si dovesse ripresentare, io credo che dovremmo capire che tipo di evoluzione, cioè andare a fine legislatura, che tipo di evoluzione ha un atteggiamento di questo tipo, al di là di non avere, diciamo così, che ci sia stata una mancanza formale, perché se c'è una richiesta, l'atto va inviato o comunque comunicato immediatamente, è il link a cui poter accedere senza aspettare la pubblicazione, perché l'avete ricevuta, l'ha detto lei, che l'avete ricevuta tramite PEC. Quindi per me andava comunicato. E se anche voi l'avete ricevuto il 26, io mi domando come avete comunque precipitosamente fatto subito un'iniziativa con i residenti di via 22 Aprile, perché si poteva aspettare di capire la perizia e tutto quanto, fare un passaggio, comunicare a chi aveva chiesto i documenti, poi si poteva fare tranquillamente la settimana dopo, sia l'assemblea con il residente che con la videoconferenza.
Grazie. Bene, darei la parola alla dottoressa Garuti per far l'appello.
Grazie Enrico. Bacchelli Susanna.
Presente.
Diaci Marzia.
Presente.
Fabri Mauro.
Presente.
Fracavallo Alessandro.
Presente.
Martinelli Riccardo.
Presente.
Chioli Claudio.
Presente.
Turci Elisa.
Presente.
Zanardi Matteo.
Presente.
Galiotto Gloria.
Presente.
Grossi Giorgia.
Presente.
Montanari Elisa.
Presente.
Ferrari Marco.
Presente.
Gasperi Lorella.
Presente.
Olivetti Giulia.
Presente.
Rossi Marina.
Presente.
Bonatti Remo. Presente. Sono presenti tutti i consiglieri.
Dovremmo nominare gli scrutatori, dovrebbero essere tre. Posso fare il nome di Martinelli Riccardo? Posso fare il nome di Rossi? Rossi Marina. Gagliotto, posso?
Sì, sì.
Bene. Iniziamo. Sulla mozione del gruppo consigliare Nuovo Gruppo, che è diventata una mozione congiunta con il centro-sinistra. Quindi la leggo come mozione Nuovo Gruppo centro-sinistra. Sul contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza at speech. Passo la parola a Giorgia Grossi.
Faccio solo una premessa perché la dottoressa Gruti chiedeva spiegazioni. Durante la capigruppo la settimana scorsa era già stato protocollato questo atto e in capigruppo avevo detto che l'avevamo preparato, non dico di corsa, ma sull'onda anche del fenomeno. E quindi avevo chiesto agli altri gruppi consigliari se volevano condividerlo o se volevano porre anche delle modifiche. Ci sarebbero stati comunque 8 giorni a disposizione per farlo. E oggi pomeriggio il gruppo insieme al centro-sinistra ci ha accordato la loro volontà di condividerlo, il che non esclude che in questa sede, se qualcun altro vuole farlo, oppure come avevo già proposto la settimana scorsa, fare anche modifiche, siamo disposti a valutarle, laddove ovviamente siano condivisibili.
Prego, Grossi.
Scusate. Mozione sul contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, cosiddetti hate speech. Premesso che negli ultimi anni si sta assistendo a un crescente aumento dei fenomeni di odio, intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, sia in ambito privato che pubblico. Questi spesso si manifestano con atteggiamenti e atti di esplicito disprezzo e persecuzione contro i singoli o intere comunità, ottenendo una capillare diffusione attraverso vari mezzi di comunicazione, in particolare il web. I social network consentono di accentuare e amplificare pregiudizio e discrimine verso etnie, orientamenti religiosi o sessuali, disabilità, appartenenze culturali, sociali ed economiche. Il fenomeno descritto come hate speech è solo in parte normato e sanzionato dalla legge 25 ottobre del 1977, numero 881, e dalla legge 25 giugno 1993, numero 205, le quali prevedono il divieto di qualsiasi forma di propaganda a favore della guerra, ma anche ogni appello all'odio nazionale, razziale o religioso che possa costruire forma di incitamento alle discriminazioni o alla violenza. Preso atto che l'ultimo rapporto diffuso dall'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite in Italia nel 2018 è stato segnalato un forte incremento degli episodi di discriminazione e della diffusione di linguaggio offensivo o contenente hate speech, fonte Amnesty International Italia. L'Unione Europea, con decisione quadro 2008-913, recepita in Italia dalla legge 16 giugno 2016, numero 115, ha obbligato gli Stati membri a garantire che siano punibili i discorsi di incitamento all'odio, intenzionali e diretti contro un gruppo di persone o un membro di essi, in riferimento alla razza, al colore, alla religione o all'etnia. Deve risultare altresì punibile l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio, quale che sia la forma di diffusione, scritti, immagini o altro materiale. Lo stesso vale per l'apologia o la negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e quelli di guerra. E infine, quanto ai comportamenti atti a turbare l'ordine pubblico minacciosi, offensivi e ingiuriosi. Il Consiglio d'Europa ha istituito la No Hate Parliamentary Alliance con lo scopo di prevenire e contrastare l'incitamento all'odio. Di questa rete fanno parte parlamentari di tutti i paesi che intendono impegnarsi a livello nazionale e internazionale contro l'odio in tutte le sue forme, in particolare contro l'hate speech. In data 30/10/2019 il Senato della Repubblica Italiana ha votato a favore dell'istituzione di una commissione straordinaria proposta dalla senatrice Liliana Segre che contrasti i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio. Considerato che la quinta edizione della mappa dell'intolleranza, ideato da Vox, Osservatorio Italiano sui diritti, in collaborazione con l'Università Statale di Milano, l'Università di Bari Aldo Moro, l'Università di Roma La Sapienza e East Time dell'Università Cattolica di Milano, emerge che l'odio sui social si radicalizza e le donne restano le categorie più colpite. Nel 2020 i cluster più colpiti sono donne per il 49,91% ed ebrei 18,45%, seguiti da migranti 14,40%, islamici 12,1%, omosessuali 3,28% e disabili 1,95%. Oltre agli atteggiamenti di body shedding, molti attacchi hanno avuto come contenuto la competenza e la professionalità delle donne. Visto che, anche se non sempre perseguibili sul piano penale, tali atti comunque costituiscono un pericolo per la democrazia e la convivenza civile, come ad esempio la diffusione tra i giovani di linguaggi e comportamenti che vengono riassunti nel concetto di cyberbullismo e che possono avere gravi ripercussioni sugli individui colpiti. Ritenuto che compito dell'istituzione è essere garanti della libertà umana e della libertà della persona secondo i principi e le disposizioni della Costituzione della Repubblica, propone al Sindaco, alla Giunta e al Comune di Novi di Modena e impegna per quanto di loro competenza farsi promotori dell'uso corretto dei social network in modo che tutti i fruitori della rete, in particolare coloro che hanno cariche pubbliche, utilizzino i linguaggi e toni consoni basati sul rispetto di tutti gli interlocutori e sul decoro, oltre che sulla libertà di pensiero e di espressione, vedesi ad esempio adesione manifesto parole ostili. Promuovere attività educative e culturali basate sul principio del contrasto a ogni forma di diffusione, verbale o scritta, che induca fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, cosiddetti hate speech, vedasi ad esempio la campagna Le parole fanno male. Promuovere percorsi di contrasto all'hate speech, ad adottare ogni iniziativa volta a prevenire e contrastare la diffusione di propaganda ideologica basata sull'odio, sul razzismo e sull'intolleranza attraverso il web.
Grazie. Qualcuno vuole dei chiarimenti? Se non ci sono dei chiarimenti da chiedere, si può proseguire. Se qualcuno vuole intervenire, passo la parola al Sindaco Diazzi.
Grazie Presidente, di nuovo buonasera a tutti. Mi permetto di leggere alcuni passaggi di un documento che penso conosciamo già. Dice, ritenuto che una cittadinanza attiva non si risolve in qualche atto propagandistico o pubblicitario, ma implica una partecipazione effettiva e concreta, fatta di argomentazioni, confronti, proposte concrete e tali da poter essere accolte. È fondamentale adottare misure contro ogni neofascismo, estremismo antidemocratico, nonché contro ogni manifestazione di discriminazione, individuando le forme e le modalità più efficaci, tali da consentire, secondo i mezzi e i limiti previsti dall'ordinamento, che le stesse non abbiano agibilità politica sul territorio cittadino. Risulta necessario sensibilizzare la cittadinanza in modo responsabile al senso civico e al rispetto delle regole, con particolare attenzione alle fasce più giovani anche attraverso progetti educativi. L'attuale amministrazione, fin dal suo insediamento, ha sostenuto con fattivo impegno iniziative rivolte ad una cittadinanza responsabile, al senso civico e al rispetto delle regole, anche attraverso il progetto educativo scolastico Vivere la legalità è vivere la libertà, che vede protagonisti bambini e di ragazzi dell'Istituto Comprensivo Renzo Gasparini. Queste sono le premesse di un ordine del giorno che è stato approvato da questo consesso, il cui titolo appunto è Antifascismo, nuovi fascismi ed estremismo antidemocratico, che ha portato a realizzare quelli che erano gli impegni di questo ordine del giorno, che pertanto vorrei riportare. Il Consiglio Comunale si impegna il Sindaco e la Giunta del Comune di Novi di Modena a continuare nella programmazione ed organizzazione di iniziative e di progetti per mantenere la memoria storica, promuovere la cultura democratica attraverso la collaborazione con le fondazioni, gli istituti culturali e le associazioni, i soggetti a questi votati, coinvolgendo anche le istituzioni scolastiche, a portare il problema dei nuovi fascismi e di ogni estremismo antidemocratico all'attenzione della popolazione, in particolare dei soggetti più giovani vulnerabili alla mitologia neofascista, a garantire il rispetto della legalità democratica attraverso meccanismi di intervento regolamentari che consentano di limitare o negare il rilascio delle autorizzazioni di occupazioni del suolo pubblico, spazi e sale di proprietà, eccetera, a dare mandato all'adeguamento dei regolamenti comunali e a determinare un percorso partecipativo della cittadinanza che, contestualmente ai lavori della commissione consiliare competente, promuova la discussione e l'adeguamento dell'attuale statuto del Comune di Novi di Modena, secondo il rispetto dei principi democratici dell'ordinamento repubblicano e la storia che identifica il nostro territorio. Questo documento naturalmente era firmato allora da Giorgia Grossi, che era capogruppo di Noi Lista Civica come proponente. E io credo che su questi temi ci sia già un impegno formale del nostro Consiglio Comunale, e che sia stato anche portato avanti con impegno, con sostanziale adesione a questi che erano appunto degli impegni che ci si era assunti allora. E quindi vedo di nuovo, insomma, riprendere tutta una serie di argomentazioni che avevamo già affrontato, che quindi non possiamo che dire che eravamo e siamo, continuiamo a essere d'accordo su questo, su questi temi, ma che di nuovo ci vengono riproposti in discussione anche questa sera. Volevo semplicemente riportare la memoria a questi passaggi. Grazie.
Grazie Sindaco. Qualcun altro vuole intervenire? Giulio Olivetti, capogruppo centro-sinistra, prego.
Sì, grazie mille. Ma guardate, io ritengo che parlare di questi argomenti non sia mai troppo. In particolare Giorgia, durante la conferenza dei capigruppo, aveva anche legato un po' il senso di presentare questo ordine del giorno. Anzi, spero di non ricordarmi male e chiedo a Giorgia di correggermi se sto dicendo male, però anche di legare la presentazione di questo ordine del giorno alla ricorrenza dell'8 marzo, a cui siamo vicine. Infatti, la mozione presentata, proposta dal nuovo gruppo, ha anche, mi sembra, una forte connotazione di genere che forse non era così esplicita o comunque mancava nel documento che ha letto adesso il sindaco. Io credo che sia molto importante che questi valori e questi argomenti, che è vero sono già stati trattati ma che si intrecciano anche con diverse sfumature, sia molto importante che il Consiglio Comunale, che è l'organo democratico per eccellenza, più vicino al territorio, ai cittadini, si esprima e ragioni su queste tematiche, che sono molto vicine alla quotidianità di tutti, che ormai usiamo i social network e ci possiamo esprimere in tutti i modi e le forme, in qualunque momento, avendo in mano il proprio telefono. Quindi ecco, noi abbiamo condiviso volentieri questo ordine del giorno, che abbiamo ritenuto importante, interessante, e credo che, ecco, visto l'importanza dei temi, che sono proprio legati anche, cioè riparlare di queste tematiche, proprio legato al concetto di memoria, cioè la memoria deve essere tenuta viva, perché non basta adottare un documento e poi non parlarne più. Quindi ecco, secondo me invece sarebbe molto importante, avrebbe un grande valore che tutto il Consiglio Comunale potesse condividere documenti come quello proposto dal nuovo gruppo. Grazie.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire?
Claudio, posso intervenire?
Ah, Marzia Diazzi, scusa. Prego.
Dunque, io, buonasera a tutti intanto, io vorrei solo ricordare una cosa, che comunque il 30/10 del 2019, con 151 voti favorevoli, è stata approvata questa mozione, la numero 136 della senatrice Liliana Segre. Quindi, ancora una volta, in questo Consiglio dobbiamo sostituirci alle persone che già decidono per noi. Ancora una volta parliamo di questa cosa, ma non ci sono problemi più grossi sul nostro territorio? Ad esempio, non so, parliamo della ricostruzione privata e pubblica del nostro territorio, parliamo della povertà del nostro paese, della gente che non arriva mica a fine mese in questo momento, occupiamoci dei cittadini, basta parlare di queste cose, abbiamo già ampiamente parlato in Consiglio Comunale di questo argomento, basta. Parliamo della povertà in aumento anche nel femminile, nelle donne, che non hanno uno stipendio non adeguato, molto più basso rispetto agli uomini. Parliamo di questo. Cioè, io sono stufa sempre di parlare delle stesse cose. Proponiamo qualcosa tutti quanti insieme che riguarda la povertà, la ricostruzione, tanti argomenti che possono far bene anche per i nostri cittadini. Confrontiamoci con i cittadini. Secondo me la gente in questo momento del razzismo, dell'antifascismo, dell'anticomunismo, di quello che Dio volete, non gliene può fregare di meno. In un momento come adesso, per me sono cose più importanti. Con questo concludo. Buonasera.
Grazie. Prego, Gloria Gagliotto.
Per cortesia. Dunque. Qui si sta parlando di una mozione sul contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Questo è il titolo. Ma solitamente non ci si dovrebbe fermare al titolo, no? Bisognerebbe leggere. L'ha letto la consigliera Grossi, evidentemente è sfuggito un qualche cosa. Ad esempio che nel 2020 i cluster più colpiti sono donne, 49,91%. Dopodiché abbiamo tutto il resto. Abbiamo evidenziato spesso il fatto della diffusione tra i giovani di linguaggi e comportamenti che vengono riassunti nel concetto di cyberbullismo. Cioè, qui si sta parlando di un uso corretto dei social. Non si sta parlando di razzismo o che cosa. Non divaghiamo, per cortesia. Non si sta parlando di fascismo, di fascismo e così via. È molto più ampio il discorso e mi stupisco di ricevere risposte di questo genere davanti a un'amministrazione che utilizza i social regolarmente per parlare con i propri cittadini e confrontarsi con loro. Ed appunto è di questo che si sta parlando, il confronto sano e costruttivo all'insegna di un linguaggio adeguato sui social. Siccome sono così focali e centrali nella vita quotidiana ormai, perché la pandemia c'è presente, abbiamo questo piccolissimo problema, quindi non so, vogliamo, non so, lasciare tutto così al fatto e come al solito, aspettare che si presenti il problema. Io non lo so, mi pongo anche solo una piccola domanda. Io ad esempio sono sulla pagina 6 di Rovereto Sé o 6 di Novi Sé, sicuramente ci sono degli amministratori, per l'amor del cielo, ma sono comunque dei privati cittadini e non sempre riescono ovviamente a controllare o governare delle situazioni. Si possono presentare situazioni veramente scomode, antipatiche, ostiche, che incitano all'odio e all'intolleranza tra i nostri cittadini. Non si sta parlando di razzismo, ma si crea un razzismo tra i cittadini, perché adesso ci sono situazioni molto scomode, perché c'è quello che esce, va a fare la spesa tre volte, c'è quell'altro che va al parco, c'è quell'altro che fa la foto dal balcone, e via che si pubblica su Facebook, e via che si creano i cori da stadio a favore di uno o dall'altro nel nostro comune, non a Milano, a Roma, nel nostro comune. Allora, se vogliamo anche qui essere un'amministrazione che sia un esempio, bisogna partire anche da queste cose, oddio, ormai dovevano già essere, però prendiamole in considerazione. Quindi non laviamoci le mani come per dire, ah vabbè, si parla di fascismo, abbiamo già parlato, ciao. No, ma porca miseria, è un tema attualissimo, attualissimo, sono aumentati i femminicidi, i casi di violenza. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? E tutto questo, cioè, si dirotta anche con un uso sbagliato e scorretto del social, che va ovviamente, purtroppo siamo manipolati, Facebook è una brutta bestia, funziona, che se io metto mi piace ad alcune pagine, ad esempio di cucito, poi dopo succede che Facebook mi fa vedere solo le persone che si interessano al cucito, e succede che io mi sento parte di una realtà che credo che sia la realtà, e mi sento, no, forte di questa ragione. Ora, se io metto mi piace invece a una pagina che incita all'odio, succede che poi dopo io entro a far parte di una comunità, passatemi il termine, ma che ovviamente incita all'odio, e sentendomi parte di una comunità, e questa è psicologia sociale, io come individuo tenderò a comportarmi come il gruppo, e se il gruppo istiga alla violenza io sarò violento perché è incitato dal gruppo, perché è giustificato dal gruppo. Ora, vedete un po' voi, io dico che a livello di amministrazione ci sono tante piccole cose che si possono fare, dal controllare, ma anche a livello pratico e concreto. Se io sono un ragazzino, una donna, un anziano, chiunque si senta aggredito nel nostro comune tramite un social, o che abbia bisogno anche solo di dice, cavolo, io ho subito delle offese, delle ingiurie, cosa devo fare, a chi mi devo rivolgere, cosa devo fare? Cioè, non si può creare, visto che adesso l'online è così focale, centrale, non si può creare un numero, un riferimento, la pagina su Facebook dove il cittadino, il ragazzo, chiunque possa scrivere e dire io ho subito questa cosa. Adesso esiste, il mondo web è più reale che mai, per quanto possa sembrare un ossimoro. Però c'è, e bisogna tenerlo in considerazione. Quindi, come viene pensato a un centro antiviolenza, bisogna pensare anche dei modi online, penso, no? Per un attimo garantire a tutti i cittadini la libertà e anche di essere tutelati dalla propria amministrazione che si preoccupa dei propri cittadini.
Grazie. Passerei la parola all'assessore Bacchelli, assessore anche alle politiche giovanili. Prego, Bacchelli.
Allora, Facebook è un'impresa privata ed è un'impresa privata internazionale. Pensare che il comune di Novi di Modena possa, approvando una mozione, intervenire su qualsiasi aspetto di Facebook mi sembra assolutamente pretenzioso. C'è un apparato legislativo nazionale che si occupa di queste cose, e comunque bisogna anche tenere conto che qualsiasi intervento che viene fatto sui social deve comunque passare anche al vaglio della, come dire, della congruità con la censura. Abbiamo degli stati nazionalisti che censurano la rete, Facebook e quant'altro, perciò sappiamo cosa succede. Perciò questo tipo di attività non può che essere lasciata in mano al legislatore nazionale. Cioè, sicuramente il comune di Novi di Modena non può andare a guardare tutte le pagine di Rovereto o di Novi e censurarle e segnalarle continuamente dicendo questo ha detto quello, quello ha detto quell'altro. Non è neanche legale. Ok, quindi è un'attività che non lo puoi fare e non ha nessun riscontro in nessuna legge. Poi, a me sembra a questo punto che questo tipo di ordine del giorno, anzi scusate, questa mozione, visti i contenuti, a parte che c'è dentro di tutto e di più, volevamo fare una mozione, un ordine del giorno sulle donne, lo facevamo sulle donne, sulla situazione femminile, sul lavoro, sul fatto che gli stipendi delle donne sono del 20% inferiore rispetto a quello degli uomini, che le cariche sia dal punto di vista amministrativo che personale, le cariche dirigenziali sono meno ricoperte da figure femminili. Ecco, questo poteva essere un ordine del giorno sulle donne, non un ordine del giorno dove c'è dentro di tutto e di più, dove si spazia dal cyberbullismo a Facebook, a me non so, cioè a me la sensazione che mi ha dato questa mozione è che sia un pretesto per fare della polemica in seno alla maggioranza. Sono 4 anni che discutiamo di temi di questo genere e facciamo questi giochini. Allora, io sono veramente stanca. L'altro ordine del giorno è stato condiviso da tutti, è stato approvato e i contenuti li abbiamo letti, studiati e scritti in maniera che fossero quanto più condivisibile possibile. Questa volta ci ritroviamo, come ha detto il sindaco, di nuovo un ordine del giorno con gli stessi argomenti, anzi ancora più generalizzato, dove si chiede al comune di intervenire su un'impresa internazionale. Cioè, non ci riesce neanche lo Stato, ci riesce il comune di Nove di Modena. Anzi, in più dobbiamo censurare le pagine del nostro comune. Sicuramente un'attenzione la possiamo rivolgere, però intervenire direttamente diventa molto difficile. Prendere un impegno pubblico in questa direzione non ha nessun senso, perché sono cose che non possiamo fare.
Grazie. Marina Rossi, centro-sinistra.
Allora, riprendendo l'intervento dell'assessore Baccalli, che ha anche la delega alle politiche giovanili, io credo che, cioè, entrando nel merito, perché quando si approva e si discute un ordine del giorno, bisogna entrare nel merito e leggere l'impegno. Io non leggo un impegno verso questa impresa nazionale, entriamo nel merito. Farsi promotori dell'uso corretto dei social network in modo che tutti i fruitori della rete vedasi adesione al manifesto Parole Ostili. Ma voi sapete cos'è il manifesto Parole Ostili? Siete andati a vederlo? E allora perché vi state opponendo? Cioè, è quello che non... Cioè, entriamo nel merito. Quali sono le motivazioni di un'amministrazione ad opporsi all'adesione di un manifesto Parole Ostili che seguono tutti i ragazzi, cioè che seguono tantissimi ragazzini su Instagram? Cioè, che il problema ci sia, c'è. Cioè, non è che ci possiamo nascondere o dire, o l'intervento del sindaco che dice è già stato portato in consiglio comunale, non proprio uguale, con sfaccettature diverse, non diretto su questi temi qua, e perché lo riproponete? Lo riproponiamo perché è un problema attuale che riguarda anche il comune di Novi, perché l'odio in rete riguarda anche il comune di Novi, anche i vostri figli. Non è che riguarda solo Roma, riguarda tutti. Allora non mi sembra una roba, oddio, cioè magari ci fermiamo, ok, volete scendere nel particolare, di inserire degli impegni che calino di più sul territorio di Novi, secondo me c'è anche la disponibilità di farlo almeno, però... Non è che va presa una posizione di opposizione a questi temi o di non votare una cosa del genere perché intanto l'avete già proposto e perché intanto lo proponete voi. No, aspettate un attimo. Cioè, qua sono argomenti forti. Sono argomenti che, cioè, si va nel penale. Non è che stiamo parlando di... Cioè, Io non lo so, sono basita dagli interventi dei consiglieri di maggioranza. Oltretutto, cioè, fanno parte di una maggioranza. Cioè, ci vengono a dire noi parliamo di questo, parliamo di... Ma potete proporre degli ordini del giorno, eh? Siete un gruppo? Ma ragazzi, ma volete parlare di ricostruzione? Ma portate un ordine del giorno. Ma io penso di non averlo mai visto, o due volte in 4 anni. Volete parlare delle donne, come ha detto la Baccalli? Ma portate un ordine del giorno. Sapete, il regolamento del Consiglio Comunale, sapete cosa dice? Che le liste, i gruppi consigliari possono presentare un ordine del giorno a Consiglio Comunale. Uno, e un'interrogazione. Quindi noi possiamo fare questo e questo facciamo. Ma potete farlo benissimo anche voi. Così discutiamo di più. Come dice il consigliere Diacci, che condivido, non è che non condivido, ci mancherebbe. Dopo parliamo di ricostruzione pubblica, quindi noi siamo i primi. Però avanti, cioè se c'è questa necessità, avanti, presentiamo, protocolliamo e noi siamo qua aperti alla discussione.
Grazie. Qualcun altro? Nessun altro vuole intervenire? Prego, Giorgia Grosso.
Mi dispiace che siano state fraintese le intenzioni. Sì, non ho bisogno che il sindaco Diacci mi ricorda quanto io presentavo e scrivevo. Tra l'altro scrivevo proprio credendoci di mio pugno. Ricordo benissimo anche che abbiamo modificato proprio lo statuto del Comune di Nove di Modena, tra l'altro mettendo anche la responsabilità, costituendoci anche come parte civile in caso di violenza nei confronti delle donne. È stato un altro di quegli elementi portanti. Qua non stiamo parlando genericamente di fenomeni che sono, cioè non stiamo parlando di antifascismo, non è quello. Stiamo parlando di hate speech, cioè di linguaggio rivolto all'odio. E perché? Proprio per le ragioni che aveva detto Giulia, tra l'altro pensavamo di fare una cosa anche ragionata, proprio perché abbiamo visto che ci sono dei dati molto forti e gravi che dicono che proprio l'odio verbale è quello che si manifesta anche sui social, e sono dati statistici, per quasi il 50% è rivolto nei confronti delle donne. E io stessa, così come i capigruppo dell'Unione delle Terre d'Argine e lo stesso presidente del Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine, ci siamo trovati proprio la settimana prima ad inviare un messaggio di solidarietà nei confronti di una nostra consigliera da rivolgere a un onorevole che era stato proprio colto da hate speech. Ma così come in passato era stato coinvolto anche un altro, un'altra persona, sempre donna, 3 anni prima, che è l'attuale vice sindaco del Comune di Carpi. E io feci notare proprio alla consigliera dell'Unione delle Terre d'Argine che le manifestazioni di solidarietà non possono essere tali solo esclusivamente quando viene colpito un onorevole in quanto tale, ma lo devono essere quando queste si manifestano anche a livello locale, perché abbiamo responsabilità di amministratori. E noi per primi, proprio come diceva prima la consigliera Rossi, nell'ipotesi anche di questo manifesto di parole ostili, ci sono delle opzioni, a parte che un manifesto che è stato riconosciuto dal MIUR, dal Ministero dell'Università e del Ministero dell'Istruzione dell'Università Italiana, ma la quale ci sono proprio delle sezioni in cui possono aderire o i politici e quindi anche i consiglieri comunali piuttosto che gli assessori o altri amministratori, i comuni, ma anche le stesse amministrazioni. Quindi, cioè, francamente non pensavo che si potesse creare questo dibattito. O avevo messo anche, come anticipato, nella premessa della lettura del testo, che era stato come dire, scritto pensando proprio a questo tipo di eventi. Ricordo anche le parole del Presidente della Repubblica, che proprio l'8 marzo ha ricordato questi dati, ha ricordato come la violenza verbale colpisca prevalentemente le persone fragili. E secondo me è un messaggio molto importante quello del Presidente della Repubblica, soprattutto per noi, che abbiamo e rivestiamo un ruolo di carattere istituzionale. Avevo anche premesso che non era un ordine del giorno, ma era una mozione, perché le mozioni hanno proprio questo significato, andare ad incidere su quelli che sono le posizioni e i comportamenti delle amministrazioni e anche dei consiglieri. È un piccolo, come dire, diciamo così, distinguo rispetto a un ordine del giorno. Abbiamo anche messo propone. Avevo anche, scusandomi proprio per la poca tempestività in cui avevo fatto la comunicazione, data massima libertà proprio per modificarlo e per eventualmente integrarlo, scusandomi anche laddove ci fossero stati dei rifusi nella lingua italiana. Duole, duole effettivamente, vedere che è stato frainteso. Frainteso un argomento invece che è molto attuale. È veramente molto attuale, per le ragioni che abbiamo detto prima. Prima i colleghi e per quelle che ho sottolineato io adesso. Dopodiché, a volerci vedere a tutti i costi della malizia, credo che sia effettivamente fuori luogo, veramente fuori luogo, perché in noi non c'è alcun tipo di intenzione in questo senso.
Grazie. Un altro vuole intervenire? Prego, Matteo Zanardi.
Sì, mi sentite? Buonasera a tutti. Niente, io volevo solamente riportare rileggere alcune parti dello statuto del Comune di Nove di Modena e quindi rileggere alcuni testi, alcune citazioni che sono state aggiunte in seguito poi a tutte le modifiche che sono susseguite nel corso anche degli ultimi ordini del giorno che erano stati approvati negli anni scorsi, ecco. In particolar modo nell'articolo 2, l'1 bis, dove cita che il Comune opera per salvaguardare e consolidare i valori di libertà, antifascismo, eguaglianza, giustizia sociale, democrazia e solidarietà, contro ogni forma di estremismo, nel rispetto dei principi democratici dell'ordinamento repubblicano e la storia che identifica il nostro territorio. Inoltre, nel punto 3, sempre dell'articolo 2, si è aggiunta, oltre a si oppone ad ogni forma di razzismo, anche a violenza di genere, e in aggiunta... Scusate, scorro. Nell'articolo 34, il punto 2 bis, sempre dello statuto comunale, inoltre la giunta comunale può deliberare di costituirsi parte civile nei processi per la violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità novese, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione e assistenza contro la violenza sulle donne. Volevo solamente appunto riportare queste modifiche che per me sono molto importanti e sono state condivise dalla maggior parte del Consiglio Comunale quando fu presentato il famoso ordine del giorno, e ci tengo a riportarle perché io credo che insomma il Comune, oltre ad aver modificato il suo statuto, si sta impegnando anche in veste di questa amministrazione nel contrastare nelle sue proprie possibilità, che possono pur sempre essere limitate, ma l'impegno sia formale che, in prima persona, ognuno di noi, anche come amministratori, ma anche come semplici cittadini, come semplici genitori, ci impegniamo a trasmettere alle nostre generazioni, ecco.
Bene, qualcun altro vuole intervenire? Passiamo oltre. Facciamo la dichiarazione di voto. Chi vuol fare la dichiarazione di voto? Nessuno vuol fare la dichiarazione di voto. A questo punto passerei... prego, Elisa Turci.
Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente. Allora, diciamo che a nostro parere questo ordine del giorno non porta molte novità rispetto a quanto era già stato approvato in passato. Come ha appena letto il consigliere Zanardi, il nostro statuto è stato modificato e il Comune di Novi di Modena con questa amministrazione ha già ampiamente, dimostra ampiamente e continuamente l'interesse proprio rispetto a questi temi. Questo ordine del giorno l'abbiamo trovato un po' confusionario, pieno di nozioni diverse e con degli impegni piuttosto vaghi e secondo noi anche con che riguardano competenze che non sono del Comune, in quanto sul diciamo anche sugli abusi che avvengono sui social ci sono le forze dell'ordine che devono intervenire, oltre a quanto poi già precisato dall'assessore Bacchelli sul fatto che si tratta comunque di un'impresa privata con tutti i suoi limiti. Per cui il nostro voto sarà contrario.
Grazie. Qualche altro? Darei la parola alla dottoressa Garù. Passo la parola a Giorgia Grossi.
Grazie. Rinnego il fatto che sia vago perché sono stati fatti degli esempi chiari. Il manifesto, tra l'altro, parole ostili, alcuni degli amministratori degli altri comuni dell'Unione hanno aderito. Così come anche l'esempio, la campagna, le parole non fanno male, è una campagna di carattere nazionale, per cui i riferimenti sono molto precisi. Respingo anche il richiamo, non tanto gli articoli, però l'uso che ne avete fatto degli istituti del Comune di Novi di Modena, perché noi siamo state tra coloro che ci hanno lavorato ed erano all'interno delle commissioni che hanno fatto proprio quelle modifiche, a differenza di altri, quindi conosciamo bene il tema. Ci dispiace il fatto che non vogliate, proprio questa la parola, non vogliate cogliere un'occasione. Evidentemente, diciamo così, anche il trattamento che è stato riservato a noi sul social probabilmente è frutto di questa decisione. L'abbiamo proposto e quindi ovviamente voteremo a favore.
Grazie. Bene, passerei la parola alla dottoressa Garuti per il voto.
Diace Enrico. Bacchelli Susanna.
Contraria.
Diaci Marzia.
Contraria.
Fabbri Mauro.
Contrario.
Fracavallo Alessandro.
Contrario.
Martinelli Riccardo.
Contrario.
Chioli Claudio.
Contrario.
Turci Elisa.
Contraria.
Zanardi Matteo.
Contrario.
Gagliotto Gloria.
Favorevole.
Grossi Giorgia.
Favorevole.
Montanari Elisa.
Favorevole.
Ferrari Marco.
Favorevole.
Gasperi Lorella.
Favorevole.
Olivetti Giulia.
Favorevole.
Rossi Marina.
Favorevole.
Bonatti Remo. Favorevole. Hanno votato contrari Diaci Bacchelli, Diaci Enrico, Bacchelli Susano, Diaci Marzia, Fabbri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo. Favorevoli Gagliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco, Gasperi Lorella, Olivetti Giulia, Rossi Marina, Bonatti Remo, per un totale di 8 Favorevoli e 9 contrari. Chiedo conferma.
Confermo.
Martinelli e Riccardo. Rossi.
Confermo.
Rossi Marina.
Confermo.
Gagliotto Gloria.
Confermo.
Bene. Bene, è stato respinto con i, devo dire?
I gruppi.
Bene. È stato respinto con 9 contrari, nulli sta civica e 8 favorevoli tra nuovo gruppo insieme a centrosinistra e Lega. Quindi è spinto. Passiamo. L'ordine del giorno del gruppo consigliare insieme al centrosinistra relativo a riqualificazione Piazza Primo Maggio. Passo la parola a Rossi Marina. Scusate, è stato presentato prima della seduta un ordine del giorno relativo a questo ordine.
Da chi?
Da noi lista civica.
Do lettura all'ordine del giorno del gruppo insieme al centro-sinistra, riqualificazione Piazza Primo Maggio. Premesso che ad aprile 2019 sono iniziati i lavori di rifacimento, rinnovo e potenziamento dei sottoservizi, reti di acqua, gas e fognature della Piazza Primo Maggio. Premesso che successivamente, il 9 marzo 2020, l'amministrazione ha annunciato l'inizio dei lavori del progetto di riqualificazione, rivitalizzazione e rigenerazione degli spazi pubblici urbani del sistema Piazza Diffusa, frutto di un percorso di partecipazione avvenuto negli anni precedenti. Lavori che riguardano solo il 50% dell'intero progetto e che dovevano essere ultimati, come comunicato, il 13 dicembre 2020. Premesso che il cantiere ha subito nel corso di quest'anno varie battute di arresto per più mesi, tanto che i lavori saranno terminati a giugno 2021. Premesso che il sindaco nel recente comunicato stampa ha dichiarato che dopo la chiusura di questa prima tranche di lavori sul lato est della piazza inizieremo a ragionare su quello ovest. Constatato che il lato ovest della piazza rientra nella progettazione complessiva già approvata dall'attuale giunta ad agosto 2019, pertanto non si comprende la motivazione che porta a dichiarare che verranno effettuate ulteriori riflessioni. Constatato che il completamento dei lavori di tutta la piazza Primo Maggio è di rilevante importanza per la nostra comunità, sia come simbolo identitario del paese, sia come volano dello sviluppo del commercio locale. Impegna il sindaco e la giunta ad aggiornare passo a passo e costantemente i gruppi consigliari attraverso l'apposita commissione, a rendere partecipi e informare i cittadini attraverso incontri dedicati sul progetto e il cronoprogramma dei lavori.
Grazie. Passo la parola a Elisa Turci che come capogruppo di Nulla Sta Civica vuole integrare.
Sì, grazie Presidente. In realtà volevo spiegare la dinamica, nel senso che abbiamo proposto al consigliere, al gruppo che ha presentato l'ordine del giorno, di inserire degli emendamenti all'impegna che andranno in discussione questa sera. Quindi, dal momento che non abbiamo ricevuto una risposta definitiva sugli impegni proposti, abbiamo protocollato un ordine del giorno che è uguale con gli emendamenti proposti al gruppo. Quindi volevamo discutere insieme gli emendamenti per vedere di condividerlo, cioè di condividere il loro ordine del giorno. In quel caso ritireremmo quello che abbiamo presentato questa sera. Volete che legga l'impegno? Modificati? Procede in questa maniera?
No, io però non ho capito, quindi è un testo diverso che proponete,
uguale,
e quindi votiamo i singoli emendamenti, no?
Esatto.
No, perché la dottoressa Garuti non è convinta.
No, niente, dovremmo dire...
Giusto per capire come verbalizzare la seduta, chiedo se vengono presentati degli emendamenti, che la presentazione dell'emendamento sia fatta almeno verbalmente in aula, in modo tale che il Consiglio intero ne abbia cognizione. Dopodiché il gruppo che ha depositato l'ordine del giorno principale dirà se li accetta o non li accetta. Nel caso in cui li accetti, non sono integrati direttamente nell'ordine del giorno e quindi si voterà l'ordine del giorno come emendato. Nel caso in cui ovviamente non li accettino, rimane il testo dell'ordine del giorno originario. Parallelamente è stato depositato prima del Consiglio un ordine del giorno su ordine del giorno, quindi sono due percorsi, come dire, che capisco essere alternativi, ma entrambi devono essere rappresentati al Consiglio in modo tale che tutti possano comprendere il senso dei due percorsi. Quindi uno, esplicitazione del testo degli emendamenti, e poi da parte del gruppo che ha presentato l'ODG originario, dichiarazione di accettazione o meno, e da parte del gruppo Noi Lista Civica la lettura dell'ordine del giorno su ordine del giorno, che può anche limitarsi a dire tutta la premessa è identica, tutto il constatato che è identica, nell'impegno all'ordine del giorno prevede queste ipotesi, in modo tale che si riescano, diciamo, a comprendere in pubblica sessione entrambi i contenuti. Grazie.
Infatti non ho capito perché hanno presentato l'ODG.
Allora procedo con la lettura degli emendamenti che riguardano soltanto l'impegno, come anticipato, e abbiamo proposto questo: si impegna il sindaco e la giunta ad aggiornare con frequenza semestrale i gruppi consigliari attraverso l'apposita commissione, a rendere partecipi e informare i cittadini sul cronoprogramma dei lavori. Questo per quanto riguarda gli emendamenti. Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno presentato prima del Consiglio, premesso che è uguale, constatato che è uguale, cambia solo l'impegno, che è quello che ho appena letto.
Scusate, io non ho ben capito una cosa, sto chiedendo alla dottoressa Garuti. Quindi adesso prima votiamo l'ordine del giorno del centro-sinistra, poi facciamo una votazione anche dell'ordine del giorno di Noi Lista Civica, è così che funziona?
Allora, innanzitutto bisogna capire se il proponente, l'ODG, accetta gli emendamenti. Ok, questo è il primo tassello. Nel caso in cui gli emendamenti vengano accettati, si vota l'ODG originario integrato con gli emendamenti e viene ritirato l'ODG su ODG. Nel caso in cui gli emendamenti non vengano accettati, si vota l'ordine del giorno su ordine del giorno, quindi prima l'ordine del giorno di Noi Lista Civica e poi l'ordine del giorno così come presentato del centro-sinistra.
Prego, Marina Rossi.
Sì.
Grazie.
Sugli emendamenti proposti c'è una differenza sostanziale, secondo noi, che avete tolto gli incontri coi cittadini. Cioè, l'amministrazione della partecipazione, tanto propensa alla partecipazione, abbiamo scritto formale attraverso incontri dedicati sul progetto e il cronoprogramma dei lavori. Cioè, e questa è la differenza sostanziale, cioè togliere gli incontri con i cittadini e dare per scontato che già, perché inserite modifica, adesso non ce l'ho sotto però, modifica il cronoprogramma, cioè date per scontato che ci sia una modifica al cronoprogramma, cioè insomma sono due punti secondo me importanti. Questo è un progetto di valore, cioè di anche il progetto forse prioritario. Finirete con la legislatura con il progetto al 50%, nonostante continuate a dichiarare che la piazza sarà finita. Non sarà finita, sarà finita a metà, con tutte sempre delle scuse che, vabbè, non voglio neanche entrare nel merito, con una gru appoggiata nel lato in cui c'è l'unico lato riqualificato, cioè la gru davanti, quindi si dovrà tornare a lavorare su quel lato che sarà riqualificato, cioè con tutto un insieme di problematiche che lasciate sul piatto alla prossima legislatura, non indifferenti. Quindi sentirci dire che mandate sugli incontri ai cittadini, quando i cittadini sui social e ovunque, ma adesso prettamente sui social perché ovunque non si può, sollecitano tantissimo il tema della piazza, tantissimo il tema dei lavori della piazza sospesi e di tutto quello che è successo, che non dico che il sindaco non abbia risposto, ha risposto nel merito, però c'è un problema di base, cioè c'è un problema di base, qua c'è il centro storico fermo e non è solo il centro storico, è l'identità di un paese, e se perde l'identità del paese, il paese muore, la gente va via, stiamo perdendo tempo, anni, cioè l'identità del paese per dei paesi così piccoli è fondamentale. Concordia, sono arrivate più di 20 domande per le attività commerciali, io vorrei sapere quante a Novi col bando, ma noi stiamo perdendo del tempo, il tempo è prezioso per i piccoli comuni, prezioso, guardate Reggiolo ha le dimensioni di Novi, Concordia, guardiamoci intorno, continuiamo a dire che questa piazza sarà pronta, io voglio gli incontri con i cittadini in cui gli si spiega e non che si riparla del progetto, il progetto è già stato approvato, il sindaco deve alzare il telefono e capire perché l'edificio dell'ex Unicredit, dove era prima, non parte, ma lo deve fare tutti i giorni, non ogni tanto, e se non è il sindaco lo deve fare qualcun altro, perché siamo impalati, fermi.
Grazie, passo la parola al sindaco Diazzi.
Non si accetta l'emendamento?
Non ho capito. No, non si accetta l'emendamento.
Prego, sindaco.
Va bene, mi dispiace di non aver potuto spiegare la nostra posizione prima, ma comunque capisco che nell'entusiasmo dell'intervento, cioè il tema era proprio quello di non poter intervenire ulteriormente sul progetto. Non è tanto il discorso dell'incontro con i cittadini, l'incontro lo possiamo anche inserire, cioè è l'incontro dedicato sul progetto che non ha senso, ma giustamente l'ha riconosciuto anche il consigliere Rossi, cioè il progetto è già un progetto esecutivo che è stato portato a gara e che è stato assegnato a una ditta che lo deve realizzare, non ci sono spazi per valutare ulteriori modifiche, integrazioni o ripensamenti sul progetto, cioè era quello il ragionamento. Poi se volevamo aggiungere l'incontro ci poteva anche stare l'incontro, sempre che in questi mesi diventa abbastanza complicato pensare, se non online, di incontrare i cittadini, ma non è quello il tema, cioè il tema era di specificare proprio che gli incontri sono dedicati al progetto quando ormai non è che sia quella la discussione, ecco, però questa era solo una precisazione, dopo mi riservo di intervenire, grazie.
Bene. Qualcuno allora vuole intervenire sull'ordine del giorno del centro-sinistra? Prego, Marco Ferrari.
Buonasera. Io volevo solo dire una cosa. È vero che adesso gli incontri sugli avanzamenti dei lavori non si possono fare, però agli incontri pubblici veniva meno gente di quelli che li guardano sui social. Perciò credo che informare i cittadini attraverso incontri dedicati al progetto, non c'è scritto incontri pubblici in sale, ma incontri dedicati al progetto possa essere anche tranquillamente tenere informato passo passo i cittadini tramite anche una pagina apposita del comune dove si spiega mano a mano quello che si sta facendo e anche le difficoltà che si possono incontrare. Così, e vengono lette forse di più degli incontri che si fanno con i cittadini, che sono sempre quelle 20-30 persone che vengono. Uno è un motivo, era quello lì. E un altro, abbiamo chiesto che ci venivano informati come gruppi consigliari, facciamo un consiglio comunale ogni tanto, per non dire ogni morta di papa. Non riusciamo a proporre niente perché possiamo fare un ordine del giorno, un'interrogazione, e con dei consigli comunali così distanti, a volte solo dedicati a... se abbiamo anche delle idee da proporre, non le possiamo proporre, possiamo proporre solo una parte di quello che pensiamo. E questo a noi farebbe piacere di più partecipare, e per partecipare abbiamo bisogno di consigli comunali, penso. Credo che questo ordine del giorno sia stato scritto bene. Mettere ogni sei mesi, fra sei mesi, quando ci consultate, è già finito il progetto, spero. Secondo me è un pretesto per trovare delle cose per dire no, quando si potrebbe tranquillamente dire sì. Non vi è stato chiesto niente, se uno legge in merito le proposte, non sono assolutamente pretenziose, sono sempre proposte che si possono appoggiare, ma lo facciamo noi e tutte le volte che proponiamo noi dite di no. Grazie.
Qualcun altro? Elisa Turci, prego.
Sì, volevo solo intervenire dopo l'intervento del consigliere Ferrari, perché secondo me invece mi dispiace, anche perché l'intenzione era proprio quella di appoggiare invece questa proposta, semplicemente specificandola meglio. Per quanto riguarda il secondo punto in particolare, è semplicemente un discorso di essere più precisi su quello che si può comunicare, nel senso che non si può parlare di progetto perché il progetto è stato approvato, si può parlare degli avanzamenti dei lavori con i cittadini e sicuramente possiamo inserire gli incontri, come ha detto il sindaco, saranno incontri virtuali perché non si può fare altrimenti in questo momento, però c'è assolutamente questa disponibilità, quindi se pensate di poter modificare la vostra affermazione sul fatto che non accettate gli emendamenti ma volete ridiscuterli, siamo a disposizione.
Grazie. Prego, Gloria Gagliotto. Allora passo la parola a Mauro Fabbri, vice sindaco.
Ah, è successo qualcosa? Sì, vorrei soltanto approfondire quello che è stato la riflessione del nostro capogruppo. Alcuni termini possono semplicemente essere un attimino spiegati meglio, dopodiché fondamentalmente noi condividiamo due aspetti, secondo me. Il primo, che ci sia appunto questo interesse sulla situazione e l'evoluzione della piazza. E insomma, nell'intervento, come solito, molto appassionato del consigliere Rossi, ci sono anche tante altre cose che non troviamo in questo ordine del giorno, per cui c'è più facile lavorare su quello che c'è scritto piuttosto che sui singoli interventi. Molto semplicemente, voi sapete che le commissioni consiliari hanno una loro gestione che ha i suoi meccanismi. Allora il fatto di dire costantemente, quindi aggiornare costantemente una commissione che si deve ritrovare tramite convocazione eccetera eccetera, era per dire ci diamo una tempistica media, di modo tale che comunque ci sia una frequenza garantita. Poi le commissioni hanno un presidente, basta rapportarsi con questo presidente e concordare anche ulteriori incontri. È chiaro che il problema è semplicemente quello che ci sia di che discutere, perché a volte le cose possono andare in modo più rallentato, a volte possono accelerare, a volte abbiamo anche dei passaggi tecnici. il fatto di dire che volevamo togliere la parte incontri sul progetto, giustamente era perché sembrava di capire, noi che abbiamo guardato questo ordine del giorno, che si volesse discutere il progetto, ma sappiamo che tecnicamente è impossibile, è stato definito addirittura tramite gli ultimi interventi della sovrintendenza, speriamo sia anche non più rivedibile, ma che possa andare avanti così fino alla fine, e quindi il tema era che avevamo pensato che voleste degli incontri sul progetto, e sul progetto, come dirà detto il sindaco, ormai siamo nella fase esecutiva, questo non può essere. Poi degli incontri che sono informazioni che in parte comunque quando esce Nuova Informa sulla parte pubblica cerchiamo sempre di dare diciamo maggiori informazioni, però se vogliamo darli anche intermediando questi momenti con degli incontri che possono essere solo virtuali in questo periodo, il sindaco stesso si è reso disponibile. Chiaramente non saranno sul progetto, saranno sull'andamento dei lavori. L'andamento dei lavori è definito da un cronoprogramma. Un cronoprogramma per sua natura non è rigido. Chi lavora in questi settori sa che un cronoprogramma è influenzato sia da fattori esterni, banalmente gli eventi meteorologici, oppure come è successo un anno fa le sospensioni chieste dall'ordinanza regionale, o anche da situazioni puramente tecniche. Il Consiglio Comunale dovrà intervenire su alcuni aspetti che riguardano il fabbricato del Letizia, che dovrà in qualche maniera ridefinire la sua superficie, e questo passerà anche attraverso un atto del Consiglio che avrà i suoi tempi e che potrebbe essere velocissimo oppure avere diciamo dei tempi che modificano il cronoprogramma. Quindi il cronoprogramma è toccato da una serie di problemi che sono a volte prevedibili, a volte no. Quindi cercavamo di far capire questo, insomma, che terremo aggiornati i cittadini su come si modifica il cronoprogramma, perché non pensiate che possiate scrivere su carta un programma dei lavori e poi arrivare alla fine senza che nulla sia cambiato come tempi, perché è impossibile, non è mai esistito, bisognerebbe lavorare dentro una scatola chiusa, non una scatola aperta. E quindi fondamentalmente io anch'io sono fra quelli che condivide lo spirito di questo ordine del giorno, quindi se riusciamo a trovare le parole che vanno bene, per me mi fa piacere votare il vostro, così che in qualche maniera si rispetti chi lo ha voluto presentare. È soltanto questione di, secondo me, definire il significato di due parole e scriverci quello che è più corretto, basta. Quindi per me, se siete disponibili, ce la possiamo fare.
Grazie, prego Gagliotto.
Quindi fondamentalmente quello che mi pare di capire è che c'è un problema sull'utilizzo della lingua italiana, quindi a questo punto la soluzione poteva essere l'utilizzo della preposizione articolata al invece che sul prima del sostantivo progetto, così magari evitavamo tutti questi fraintendimenti, visto che era così poco chiaro, veramente, cioè signori, se io leggo ad aggiornare passo a passo e comunque a rendere partecipi e informare i cittadini attraverso incontri dedicati sul progetto, ma per me è palesemente chiaro che non si stia parlando di fare discussioni con i cittadini su dove vorrebbero l'aiuola piuttosto che il davanzale, piuttosto che la finestra. Si sta parlando semplicemente di rendere partecipi i cittadini dell'andamento dei lavori, come avete detto, visto che l'avete capito. Non capisco per quale motivo, cioè, dedicare tutta questa attenzione a una parola quando il contesto mi sembra assolutamente chiaro e mi sembra assolutamente chiaro l'intento, visto che condividete anche voi l'intento. Quindi mi sfugge, non so, forse mi viene quasi da dire, ma magari non avete avuto l'iniziativa voi, quindi bisogna attaccarsi a qualche parola, anche se qui pongo di nuovo l'attenzione, il faro, su quelli che sono i due concetti fondamentali, che sono appunto la parola partecipazione e condivisione, quindi questa cosa che vi arrivi sollevata da un'opposizione vi dovrebbe aiutare ancora a farvi 2, 3, 4, 5, 6, 7 domande su quello che è il vostro concetto di condivisione e partecipazione, che evidentemente non è così compreso dai cittadini come dalle vostre opposizioni, perché qui si sta parlando semplicemente di essere trasparenti con i propri cittadini, metterli al corrente e tenerli aggiornati. Abbiamo Facebook, visto che abbiamo parlato anche adesso, abbiamo l'online, c'è un sito, quindi dedicare, ci vogliono penso 3 minuti e mezzo nello scrivere un post piuttosto che una frase o due sull'avanzamento. Si blocca nei lavori perché c'è un imprevisto, prendo, lo scrivo immediatamente, lo comunico, non si sta richiedendo chissà quali grandi opere e iniziative. Io fatico a capire i vostri interventi questa sera, ma è un limite mio sicuramente, come sempre.
Grazie. Qualcun altro?
Claudio, volevo dire una cosa.
L'intervento l'hai già fatto, però se vuoi integrarlo un attimo, non lo so, io...
Due parole solo, se posso.
Prego.
Io volevo fare una proposta, di aggiungere la parola avanzamento, rendere partecipe e formare i cittadini attraverso incontri dedicati sull'avanzamento del progetto e la cronoprogramma dei lavori. Che era forse la cosa che noi volevamo, che forse non abbiamo scritto correttamente.
Grazie del consiglio. Adesso spero che si possa valutare. Elisa, tu cosa...
Sì, per noi può andare bene. Possiamo rivedere come... cioè rileggere come sarebbe il testo emendato degli impegni, quindi magari scrivendolo anche nella chat se può essere più chiaro per tutti, non so, oppure leggendolo.
Allora provo a, casomai lo metto anche nella chat.
Prego,
cioè, allora sul Claudio, scusami, che mi sembrava di essere arrivati a un punto un po' interlocutorio per provare a trovare una quadra.
Prego, prego.
Allora, sul primo punto, quindi un po' la posizione del nostro gruppo, così li affrontiamo uno alla volta, sarebbe quello di forse non imbrigliare con la scadenza ogni 6 mesi, ma come poi alla fine ho sentito anche dalle parole di Fabri, cioè la commissione, impegniamoci tutti a richiederla noi come consiglieri e a proporla come amministrazione quando, cioè senza forse imbrigliarla in una scadenza, ma quando forse c'è appunto qualcosa di nuovo, qualcosa da dire sul progetto. Quindi il primo punto forse in quest'ottica potrebbe essere lasciato così. Il secondo punto, vediamo se lo riesco forse a copiare nella chat, non lo so. Sarebbe rendere partecipi e informare i cittadini attraverso incontri dedicati sull'avanzamento del progetto e il cronoprogramma dei lavori. Lo provo a mandare nella chat, non so se lo riesce a vedere anche la dottoressa Garucci nella chat, spero di sì. Potrebbe essere così.
Sì, per il secondo punto sì, per il primo quindi vorreste mantenere passo passo costantemente, perché noi volevamo un po' insomma definire meglio quello per diciamo legarlo proprio alla commissione.
Altrimenti possiamo anche mettere una frase tipo ad aggiornare e... non so, con ogni novità, adesso mi viene da dire così, con ogni novità, ma in italiano può essere, insomma, ad aggiornare sui gruppi consigliari attraverso l'apposita commissione su, forse anche qui, sull'avanzamento del progetto, insomma.
Ok, sì.
Adesso provo a scrivere anche questo nella chat. Mm. l'ho scritto nella chat, ad aggiornare sull'avanzamento del progetto i gruppi consigliari attraverso l'apposita commissione. Se può andare bene così.
Sì, ok.
Quindi io direi che potremmo presentare un testo, chiedo aiuto al segretario su come, con questi diciamo emendamenti che come gruppo potremo accogliere.
Sì, sta copiando la dottoressa adesso.
Quindi il testo dell'ordine del giorno come emendato a me risulta identica la premessa, identica il constatato che... Da si impegna il sindaco e la giunta, punto 1, ad aggiornare sull'avanzamento del progetto i gruppi consigliari attraverso l'apposita commissione, punto 2, a rendere partecipi e informare i cittadini attraverso incontri dedicati sull'avanzamento del progetto e del cronoprogramma dei lavori. Vi risulta corretta?
Per sì. Noi sì.
Anche per noi sì.
A questo punto viene ritirata, la capogruppo dovrà dichiarare che chiedo alla capogruppo a questo punto se dichiara di ritirare l'ODG su ODG.
Sì, ritiriamo l'ordine del giorno su ordine del giorno.
Se c'è qualcun altro che vuole intervenire su questo ordine del giorno condiviso a questo punto, oppure oppure andiamo alla dichiarazione di voto, poi ci dedichiamo al bilancio. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto. Bene, passo la parola alla dottoressa Garuti per...
Ghiaccio Enrico. Favorevole. Bacchelli Susanna.
Favorevole.
Ghiacci Marzia.
Favorevole.
Fabri Mauro.
Favorevole.
Fracavallo Alessandro.
Favorevole.
Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Chioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Gagliotto Gloria.
Favorevole.
Grossi Giorgia.
Favorevole.
Montanari Elisa.
Favorevole.
Ferrari Marco.
Favorevole.
Gasperi Lorella.
Favorevole.
Olivetti Giulia.
Favorevole.
Rossi Marina.
Favorevole.
Bonatti Remo. Hanno votato favorevoli Diaz Enrico, Baccalli Susanna, Diaz Marzia, Fabri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo, Gagliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco, Gasperi Lorello, Olivetti Giulia, Rossi Marina, contrario Bonatti Remo, per un totale di 16 voti favorevoli, un voto contrario, chiedo conferma.
Martinelli Riccardo?
Confermo.
Rossi Marina?
Confermo.
Gagliotto Gloria?
Confermo.
Viene approvato con i gruppi Noi Lista Civica, Insieme Centro-Sinistra e Nuovo Gruppo. E contrario la Lega. Bene, vi chiedo, dato che adesso saremo sulla discussione del bilancio e il punto 3, 4 e 5 sono punti che comunque si accavallerebbero nei ragionamenti, Se siete d'accordo a discutere assieme i tre argomenti che riguardano tutti quanti il bilancio. Poi naturalmente
per noi sì.
Si voteranno,
scusa.
Si voteranno uno alla volta. Prego.
Per noi va bene, grazie.
Anche per noi.
Bene. Allora, il punto 3 è la variazione aliquota e soglia esenzione addizionale comunale all'IRPEF dell'anno 2022, contestuale modifica del relativo regolamento. Al punto 4, approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2021. E al punto 5 è l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023. Prima di cominciare la discussione lascio la parola al sindaco che deve fare una dichiarazione.
Grazie Presidente, mi scuso per il brevissimo tempo con cui è stata inviata la relazione del bilancio stamattina a tutti i consiglieri, mi ero impegnato l'anno scorso a cercare di essere più efficace in questo passaggio, ma l'emergenza attuale che stiamo gestendo diciamo ha complicato ulteriormente le cose, me ne scuso. Il filo conduttore del bilancio 2021 si ispira all'elemento principale del nostro programma, l'interazione tra i cittadini e il proprio comune all'interno di un contesto di sostenibilità ambientale, rilancio territoriale, coinvolgimento e responsabilità. Questo bilancio ammonta a circa 8,2 milioni di euro in parte corrente e circa 11 milioni in conto capitale, promuovendo contemporaneamente quasi 7 milioni di euro di nuovi investimenti. Questo risultato acquisisce ulteriore valore in quanto è realizzato in concomitanza allo straordinario periodo di emergenza sanitaria, per i quali sono stati accantonati ulteriori fondi per il sostegno alle attività e alle famiglie in condizione di forte disagio economico, oltre a quelli già previsti. Confermato il congelamento dei tributi, imposte e tariffe comunali, compresa l'aliquota IRPEF, grazie anche ad un indebitamento relativamente basso. Questo ci consente di poter procedere con la realizzazione di diversi punti previsti nel programma della Giunta nel suo ultimo intero anno di attività. Prima di tutto, la sostenibilità ambientale. Ogni intervento è fondato sul concetto del rispetto dell'ambiente e sulla ricerca del minor impatto, grazie anche all'acquisto di energia verde da parte del Comune per i consumi elettrici non autoprodotti. Scelte che a volte allungano tempi e complessità delle procedure, ma che rappresentano un vincolo essenziale per il nostro territorio. Uno dei più importanti investimenti è quello dedicato alla pubblica illuminazione, che proseguendo un primo stralcio di lavori del 2020, arriverà nel 2021 alla spesa complessiva di 1 milione di euro. Si procederà quindi con l'efficientamento energetico, il miglioramento delle prestazioni e la ristrutturazione di tutta la rete, comprese alcune estensioni in strade periferiche di campagna. La rimozione della copertura di amianto nel bocciodromo di Rovereto, che è l'ultima struttura contenente tale materiale sul territorio comunale, la creazione di aree per la protezione delle api, delle farfalle e di tutta la conservazione della biodiversità grazie al progetto Prato Fiorito, oltre all'aumento nell'utilizzo di energie rinnovabili, sono altre azioni concrete a favore della riduzione dell'impatto ambientale delle attività dell'ente. Sostenibilità ambientale, ma anche economica. Visto che la riqualificazione della rete di pubblica illuminazione, grazie al risparmio energetico, riuscirà a coprire interamente le nuove spese previste, generando addirittura un avanzo positivo. Inoltre, diversi progetti sono realizzati grazie alla partecipazione a bandi pubblici o all'ottenimento di contributi da enti pubblici e privati per limitare al massimo le spese a bilancio. Altro intervento strategico per l'amministrazione è la partenza del cantiere dedicato alla costruzione del primo stralcio della pista ciclabile che collegherà Rovereto e Sant'Antonio. Un progetto di cui si parla da tanti anni, e che ora, grazie anche all'importante contributo di idee apportato dal percorso partecipativo del 2020, inizia a prendere corpo. Un altro importante investimento è la prosecuzione dei lavori di manutenzione stradale iniziati nel 2020 per un importo di altri 400.000 euro, che prevede per quest'anno anche interventi di depolverizzazione di alcune strade secondarie di campagna per migliorarne la percorribilità e la sicurezza non solo veicolare ma anche ciclabile, sullo stile dell'intervento realizzato dal Comune di Carpi per via Remesina. Diverse le inaugurazioni, con il primo stralcio della piazza di Novi previsto per il 30 giugno. Anche la delegazione municipale di Rovereto, l'area verde del Palarotari di Sant'Antonio e il centro del riuso a Novi di Modena vedranno il taglio del nastro durante questo 2021. Ma soprattutto tanta partecipazione da parte dei cittadini. È partito nel mese di febbraio l'atteso percorso dedicato al confronto di idee e ipotesi di utilizzo con cittadini e associazioni sul teatro sociale, che proseguendo il proprio iter amministrativo per l'impiego del contributo regionale post-sisma, compie un fondamentale passo avanti per il suo recupero strutturale e funzionale. Inoltre prosegue il lavoro del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, con cui il Consiglio Comunale istituzionale ha iniziato a confrontarsi per raccogliere idee e spunti di intervento per progetti da mettere in campo per i più giovani. E poi ancora sostegno all'economia, realizzazione di progetti culturali, formativi e di sostegno sociale alle fasce deboli, per un 2021 che deve affrontare contemporaneamente due grandi sfide: quella dell'uscita dell'emergenza post-sisma, che ancora lascia segni tangibili, e quella dell'emergenza sanitaria in atto. Una situazione complicata, ma che non ci fa paura. Siamo convinti che con i giusti interventi e grazie alla partecipazione attiva dei cittadini possiamo sostenere entrambe le prove, tra l'altro con dati incoraggianti. Il 2020 è stato il primo anno dove si è verificata la tanto attesa inversione di tendenza sui residenti nel territorio comunale. Tale indicatore dal 2012 è stato sempre in negativo, evidenziando un comune che vedeva diminuire ogni anno il numero dei residenti. L'anno scorso tale direzione si è finalmente invertita, segnando un aumento della popolazione al netto del bilancio tra nuovi nati e decessi di più 30 abitanti. Un numero ancora non del tutto incisivo, ma che ci dà una concreta indicazione. Le politiche degli ultimi anni stanno dando i loro frutti, rendendo il comune di Novi sempre più attrattivo. Vediamo ora nello specifico le voci principali che racchiudono le novità di questo bilancio. Indebitamento. Dal 2011 l'ente non ha fatto ricorso a nuovo indebitamento. L'amministrazione ha previsto l'assunzione di un nuovo prestito di euro 1.200.000 da sottoscrivere entro la metà del 2021, i cui effetti saranno, una volta completati gli investimenti, la riduzione dei consumi elettrici, le minori manutenzioni sull'impianto di illuminazione pubblica e sulle strade. Tali migliorie produrranno un risparmio annuo pari al 150% delle nuove rate richieste per il pagamento del prestito, generando un avanzo anziché una spesa e permettendo dal 2022 ai futuri bilanci una riduzione complessiva delle spese di parte corrente. Per gli investimenti il totale ammonta a euro 6.912.167, di cui 1.881.000 provenienti dalle casse comunali. Di questi 180.000 euro da contributo pubblico per la sicurezza ed efficientamento energetico e 1,2 milioni dal mutuo bancario. I restanti 5.030.000 provengono da risorse per il sisma. A questo importo occorre aggiungere la riqualificazione della piazza di Sant'Antonio. Inoltre avremo ulteriori spese per riempire gli immobili ricostruiti. Non dimentichiamo che si tratta di costi approssimativi suscettibili di variazione in fase esecutiva. Eventuali sforamenti saranno a nostro carico. Per questo nel bilancio abbiamo accantonato fino dal 2018 risorse finanziarie vincolate al completamento della ricostruzione pubblica. Ricordo i principali investimenti per il 2021 che saranno realizzati con risorse comunali: l'efficientamento energetico per euro 790.000, totale dell'intervento diventa 1 milione, la manutenzione stradale per euro 400.000 e la realizzazione del primo stralcio ciclabile tra Rovereto e Sant'Antonio per 274.000 euro. Sicurezza e innovazione in terre d'argine. Progetto Unione Strade Sicure, interventi per la prevenzione e la diminuzione dell'incidentalità, installazione di autovelox, di nuovi fotored, dei box arancioni VeloK, oltre al completamento del sistema di videosorveglianza e l'installazione dei varchi stradali. Conferma, anche nel 2021, del bando a favore dell'installazione dei sistemi di sicurezza per gli edifici privati. Per i sistemi informativi, nuovo sistema di storage e nuovo gruppo di continuità nella server farm di Carpi, a completamento del sistema di disaster recovery. Prosegue l'innovazione digitale con la gestione e promozione delle piattaforme SPID, l'attivazione di ulteriori prestazioni pagabili tramite PagoPA e l'adesione all'app IO dell'Unione e dei 4 comuni associati, che saranno visibili nella pagina per i servizi locali dell'app. Amministrazione interattiva. Prosegue a pieno regime il progetto Filo Diretto, che dà la possibilità ai cittadini di chiedere informazioni o ricevere aggiornamenti direttamente dal proprio smartphone, tablet o PC. Inoltre tale servizio si è rivelato particolarmente utile per le comunicazioni sull'emergenza sanitaria o in caso di avverse condizioni meteo. Prosegue inoltre la gestione sul sito comunale dei servizi online che evitano al cittadino di recarsi fisicamente in comune, quali ad esempio il rilascio dei certificati anagrafici. Questi ultimi possono già essere richiesti anche nelle edicole di Novi e Rovereto. Per la partecipazione attiva stanziati 17.000 euro per il percorso Novità a Teatro, un'esperienza collettiva di coprogettazione per il riuso del teatro sociale e per una rivisitazione della sua identità. Le diverse visioni sul recupero di questo prezioso bene comune potranno emergere durante momenti di dialogo e confronto pubblico, a cui sarà invitata tutta la comunità e soprattutto la popolazione giovanile. Quest'anno inoltre inaugureremo l'area verde a fianco del Pala Rotary, esito del primo percorso di partecipazione Novità iniziato nel 2019. Prosegue inoltre l'impegno per la gestione del progetto Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, CCRR, con cui amministratori e consiglieri si confronteranno per alcuni aspetti legati al tema della legalità e la partecipazione attiva del mondo giovanile. Al CCRR, giunto al suo secondo anno di lavoro, hanno partecipato fino ad ora circa 30 alunni. Dopo l'avvicendamento tra sindaco e vice sindaco e l'incontro con il Consiglio Comunale, ora i ragazzi stanno lavorando ad un progetto in ambito ambientale e ad uno legato alla promozione della legalità, con una proposta didattica incentrata sulla conoscenza della Costituzione italiana che prevede incontri e la realizzazione di un video conclusivo con la partecipazione dei ragazzi. Economia. Diverse le attività di sostegno sia comunali che regionali per il commercio e le attività produttive. Fondi destinati alla defiscalizzazione in conseguenza della crisi sanitaria Covid-19. Abbiamo accantonato risorse pari ad euro 50.000 provenienti dal bilancio comunale dell'Unione per sostenere nuove attività di defiscalizzazione nel 2021. Queste risorse si sommeranno a quelle provenienti dal Fondo nazionale per sostenere riduzioni nell'applicazione della Tari e per esonerare il pagamento della COSAP per tutto il 2021 ai pubblici esercizi, l'artigianato alimentare e i mercati. Sono inoltre in corso incontri di coordinamento tra gli assessorati dei comuni di Terre d'Argine per valutare interventi tra loro omogenei, destinati a famiglie con disagio economico e imprese chiuse dai decreti governativi. 2. Il bando regionale a fondo perduto per la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012. Riporto di seguito i dati complessivi relativi ai contributi erogati a fondo perduto alle attività del nostro comune. Il totale dei contributi ricevuti dalle 23 attività ammesse nelle 4 finestre del bando è pari a euro 1.052.567 con un contributo medio di euro 45.764. 3. Bando a sostegno dell'occupazione. Più lavoro a Novi. Il fondo è destinato alle imprese del nostro comune che assumono cittadini residenti nel comune. Il fondo è stato aumentato fino all'importo di euro 70.000. Alla data odierna l'importo residuo per nuovi contributi ammonta a euro 24.000. In sintesi, la situazione al 31/12... 16 domande ammesse a contributo, di cui 5 ragazzi inseriti nel mondo del lavoro con contratto di apprendistato, 7 lavoratori passati da lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato, 4 assunzioni a tempo indeterminato. 4. Prosegue il bando riservato alle piccole attività che non partecipano al bando regionale per i centri storici, esteso ora anche alle aziende agricole con autorizzazione alla vendita diretta al dettaglio. Il fondo è stato aumentato fino all'importo di euro 70.000 e il bando prevede per progetti fino a 8.000 euro un contributo del 50%. Ad oggi sono stati erogati 9 contributi ed euro 23.745 sono disponibili per nuove domande. Concessione a canone ridotto di un locale ad uso commerciale polifunzionale a Sant'Antonio. 6. Confermate le risorse per il territorio. Fondo strutturale di euro 4.000 per la promozione delle attività ricettive ed agroalimentari. Fondo di euro 4.000 per la promozione dell'agricoltura e del commercio a chilometri zero. Contributi per la promozione dei percorsi cicloturistici euro 2.000. Contributo alle attività che aderiscono al progetto Slot Free ER euro 3.360. Per l'ambiente. Grande importanza all'energia elettrica 100% green. Nuovo impianto di illuminazione pubblica a luce LED e riqualificazione degli impianti di alimentazione e distribuzione. A progetto ultimato è prevista una riduzione dei consumi pari al 50% di quelli attuali, corrispondenti a meno 520.000 kWh all'anno e meno 232 tonnellate di CO2 emessa. Autoproduzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con potenza complessiva di 190 kW già attivi e 81 kW in fase di realizzazione. A regime avremo circa 300.000 kWh all'anno di energia green prodotta, con una corrispondente minore emissione di CO2 pari a 132 tonnellate all'anno. L'acquisto di tutta l'energia elettrica non autoprodotta avverrà da fonti rinnovabili fornite da enti con certificazione 100% green. Terminata la realizzazione di 4 colonnine, di cui 3 normali ed una rapida, per la ricarica di auto elettriche distribuite nei nostri 3 centri. Durante l'anno inaugureremo il nuovo centro del riuso, che prevede anche il completamento dell'area esterna e della zona parcheggi. Sarà gestito in collaborazione e sinergia con il volontariato. Non solo raccolta differenziata, ma anche cultura del riuso. Novimbici è un progetto destinato a crescere con nuovi percorsi, nuova cartellonistica, nuove informazioni e sito internet anche in inglese. Per l'anno in corso è prevista l'attivazione di convenzioni con aziende agricole dotate di vendita diretta, attività commerciali e strutture ricettive, servizi al cicloturismo. Inoltre saranno inseriti nuovi percorsi tematici, la mappatura GPS dei percorsi, collaborazione con altre tipologie di turismo sostenibile quali i cammini storici, culturali e religiosi. L'area ex MAP a Rovereto si arricchirà con l'operazione Prato Fiorito della destinazione a colture mellifere di circa 4.000 metri quadri per contribuire in modo fattivo alla conservazione della biodiversità. Ulteriori interventi previsti, trattamenti di derattizzazione e contrasto ai piccioni, alle nutrie e alla zanzara, controllo qualità e attività di informazione alla popolazione, euro 48.500. Convenzione per la gestione del gattile in terre d'argine del canile intercomunale Novi e Carpi, euro 39.000. Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, sfalci e potature, attrezzatura per manutenzione parchi, euro 165.000. Esclusa l'ulteriore manutenzione straordinaria da definire dopo l'approvazione del bilancio consuntivo del 2020. Fondo di euro 25.000 per contributi a privati e piccoli laboratori per la rimozione dell'amianto. Promozione di un volontariato diffuso per migliorare la qualità della vita nella nostra comunità, attraverso il regolamento per l'adozione e la gestione dell'area verdi pubbliche, da parte di gruppi di cittadini attraverso convenzioni con le associazioni locali per la gestione e la manutenzione delle aree verdi e il progetto Voci, volontariato cittadino. Rapporti con l'associazionismo. Nell'ottica di confermare l'impegno nel sostenere nella prossima fase di ripartenza delle attività ricreative e culturali da parte delle associazioni, è confermato il contributo sul tema della sicurezza per lo svolgimento di eventi. Sarà importante coordinare le diverse attività di volontariato presenti nei nostri 3 centri per creare nuove sinergie ed ottimizzare risorse a disposizione, con l'obiettivo di rendere accoglienti e sicuri gli spazi in cui ci incontriamo e per aggiungere valore ai luoghi a noi vicini. Sono inoltre confermate tutte le convenzioni con le associazioni che gestiscono le nostre strutture comunali, i contributi alle associazioni della Proloco Boccaletti negli stessi importi già concessi nell'anno 2020. In attesa di arrivare ad una riduzione della crisi Covid, rimane in essere il tariffario di noleggio delle sale pubbliche, che dal 2018 ha previsto il dimezzamento del costo di noleggio, favorendone un sensibile aumento negli utilizzi. Giovani e sport. Prosegue la gestione dei centri giovani di Novi e Rovereto sulla Secchia grazie a convenzioni con cooperative, contributi ed associazioni per la promozione di momenti di sostegno allo studio, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. Inoltre, l'offerta educativa si arricchirà anche quest'anno del progetto Muoviti Muoviti, dedicato alle scuole per la promozione della pratica sportiva. Con il progetto Muovi Novi, Muovi Rovereto, per la promozione della camminata veloce e dell'esercizio fisico, intendiamo sostenere l'attività motoria come pratica importante a basso costo, finalizzata alla prevenzione di disturbi e malattie e al sostegno di corretti stili di vita. Per tale motivo sono previsti la creazione ed organizzazione di circuiti urbani ed extraurbani. Istruzione. Interventi a favore di alunni con DSA, screening periodico per le classi prime e seconde delle scuole primarie, supervisionato in rete con le scuole dell'Unione di Terre d'Argine, attivazione di laboratori di potenziamento nei confronti di alunni definiti a rischio. Alunni con disabilità, servizio di personale educativo assistenziale a favore di alunni con maggiori gravità, ausili e allestimenti speciali. Diritto al futuro, il progetto provinciale finanziato dalle fondazioni bancarie nazionali a contrasto della dispersione delle povertà educative. Risorse per i progetti a sostegno della genitorialità. A dicembre sono stati assegnati all'Istituto Gasparini 1.254 euro per la progettazione e attuazione di interventi a sostegno della genitorialità, spendibili per tutto il 2021. Laboratori, corsi di italiano come seconda lingua per alunni con difficoltà linguistica. I destinatari della scuola primaria e secondaria di primo grado di Novi sono 30 alunni, nella primaria di Rovereto sono 9. Servizio di mediazione linguistico-culturale, attivazione del servizio in particolare in lingua urdu e cinese, garantito dall'ente locale a favore dei neoarrivati e a supporto della scuola nella comprensione di situazioni di scarsa frequenza al fine di sollecitarla. Facciamo ecoscuola. Contributo di euro 10.000 all'Istituto Comprensivo per la realizzazione e conduzione di un orto didattico di una serra ispirata ai criteri della biodiversità, sostenibilità e chilometro zero. Le attività di questo progetto si inseriscono nell'ambito dell'inclusione scolastica per alunni con difficoltà, la promozione del benessere degli studenti in genere, la creazione di ambienti di apprendimento inclusivi e stimolanti e ovviamente la sostenibilità ambientale. Progetto didattica della ricerca scientifica, cofinanziato dalla Fondazione e dall'Unione, sui temi dei laboratori, su progetti di ricerca tecnico-scientifici e robotica. Per la cultura, compatibilmente con l'emergenza sanitaria in atto, ripartirà in continuazione con il 2020 il progetto Novi 360, per il quale è stato richiesto un finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Teatro di strada, realizzazione di concerti, reading, laboratori si alterneranno negli spazi pubblici, nelle biblioteche e nelle sale dei tre centri. Obiettivo del percorso: promuovere la cultura come elemento di qualificazione del territorio e come strumento di cittadinanza attiva. Per le pari opportunità continuano le attività dello spazio donna all'interno della Casa della Salute, con il centro antiviolenza Vivere Donna e con il consultorio familiare. Tornerà non appena possibile il progetto Letture in Lingua, realizzato da mamme straniere presso i centri bambini e famiglie di Novi e Rovereto. Prevista inoltre la programmazione di iniziative ed eventi per l'8 marzo e il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in collaborazione con le associazioni del territorio. Nell'ambito dei servizi gestiti in Unione Terre d'Argine si segnalano il bando per l'erogazione di contributi per il pagamento dell'affitto anno 2021, il termine delle presentazioni delle domande per il 19 marzo prossimo, l'attivazione dello sportello sociale, per agevolare la presa in carico e la gestione degli utenti del servizio sociale. È un'attività di filtro attraverso personale formato per rispondere alle prime necessità del cittadino. Nuovo bonus spesa alimentare 2021 seconda emissione e il nuovo automatismo per i bonus dal 2021. A partire dal 1 gennaio i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini, nuclei familiari che ne hanno diritto. Concludo questa relazione con una riflessione sul personale. Per tanti anni il Comune si è trovato in grande difficoltà in merito alle nuove assunzioni e nel garantire il turnover. Da quest'anno, grazie alla normativa vigente, saremo in grado di sostituire tutti i pensionamenti previsti e di aumentare l'organico comunale con due figure chiave, una all'Ufficio Comunicazione e Cultura, l'altra come risorsa tecnica sinergica tra l'Ufficio Lavori Pubblici e quello dell'edilizia privata. Grazie.
Grazie alla relazione del Sindaco, che ha preso tutti i tre punti, 3, 4 e 5 del nostro bilancio, e ringrazio la dottoressa Mussini che è qui, è collegata con noi. So che in commissione avete lungamente parlato del bilancio e di tutti i suoi aspetti, e la dottoressa è qui per le vostre domande e per potervi, insomma, per potervi dare le risposte che aspettate.
Buonasera a tutti.
Chi è che ha parlato? No. Buonasera Mussini, buonasera Roberta. C'è qualcuno che vuole cominciare? Se...
Scusa, una domanda, ma la presenza di Roberta della responsabile, cioè non presenta il bilancio? Cioè prendiamo solo la relazione del sindaco per gli interventi? Scusate, non ho capito.
No, allora, la relazione del sindaco ha aperto, diciamo, tutto quello che ha preso praticamente tutti i tre punti che io ho letto prima: la variazione dell'aliquota soglia esenzione addizionale, l'approvazione della nota di aggiornamento e l'approvazione del bilancio. Naturalmente, se avete domande, Roberta è qui apposta per di questi tre punti. Roberta è qui per rispondere.
Ma facciamo domande su questa relazione a Roberta, non al sindaco? Questo?
No, io non ho domande, cioè nel senso le considerazioni, la relazione adesso... politica è tecnica, Roberta Mussini
Roberta,
qua per aspetti tecnici.
Roberta è qui per la parte tecnica naturalmente, la discussione si apre se c'è, se c'è una cosa tecnica risponderà Roberta, se c'è una cosa politica risponderà o Mauro Fabbri o il sindaco. Passo la parola a Mauro Fabbri così.
Sì, quest'anno abbiamo fatto col presidente Giulio Olivetti una commissione in modalità aperta in cui diciamo hanno potuto partecipare diversi consiglieri. E in quell'occasione la dottoressa ci ha esposto in modo analitico, seguendo in particolare il documento della nota integrativa, tutti quelli che sono i punti numerici e tecnici del bilancio. Quindi l'ipotesi era di non rileggere esattamente quello che abbiamo fatto in commissione qualche giorno fa. Al contrario, visto che il bilancio ha, diciamo, due momenti, uno in cui si chiedono chiarimenti di natura tecnica e finanziaria su quelli che sono i punti che sono stati presentati alla commissione, e dopodiché, passato questa fase in cui la dottoressa, che è quella che ha seguito e redatto il bilancio, può darci tutte le precisazioni, anche le più particolari, si passava alla discussione tra i gruppi di natura politica. Quindi In questa fase qui si pensava di rispondere a eventuali chiarimenti che fossero emersi dalla lettura dei documenti del bilancio, dopodiché si passava alla trattazione.
Quindi praticamente la condivisione con i cittadini non c'è, cioè la condivisione che si fa in consiglio comunale dove i cittadini possono ascoltare il bilancio non viene fatta. Semplicemente facciamo le domande noi su quello che ci interessa, giusto? Ho capito bene? Cioè il bilancio non viene condiviso con i cittadini, quindi di solito si faceva la presentazione del bilancio proprio perché così ascoltavano anche i cittadini. Questo non viene fatto o verrà fatto in un altro modo? Cioè possiamo fare domande sia sul DUP che sul bilancio a questo punto, quello che vogliamo in relazione alla Mussini e al sindaco, giusto? È questo?
Allora, abbiamo detto che la trattazione sarebbe stata fatta per tutti e tre i punti, quindi si possono richiedere approfondimenti su tutti i punti in modo indiscriminato, quindi sia DUP che bilancio che variazione IRPEF. Si può riferirsi alla relazione del sindaco come presentazione del bilancio. Anche gli anni scorsi io leggevo una pagina di introduzione, ma mi sembra sovrabbondante, visto che comunque la relazione tocca tutti i punti di programma del bilancio di previsione, e quindi avevamo pensato di dedicare questo primo momento a domande sul bilancio, pensando che comunque i consiglieri ne avessero preso visione durante la commissione che è stata fatta in modo allargato.
No, questo indubbiamente, Mauro, era capire un po' che cosa potevamo fare o meno adesso, cioè se possiamo chiedere proprio i dati sul bilancio, su alcune cose oppure su altre, perché c'è stata una diretta Facebook, ma chi non ha Facebook non capisco come possa fare ad avere i dati. Comunque va bene, cioè era importante capire che cosa possiamo chiedere o meno, era tutto lì.
Bene, chiarito questo, passo la parola a Gagliotto.
Io volevo chiedere solo un chiarimento, gentilmente, al sindaco, perché a pagina 5 della relazione fa riferimento alla convenzione per la gestione del gattile e del canile intercomunale. Siccome abbiamo fatto la commissione proprio a riguardo, cioè i dati freschi, allora non mi tornavano i conti, che non capisco perché 39.000 euro, perché con la convenzione del canile, della quale dopo parleremo, andiamo a pagare il 17% di 170.000 euro all'anno, io parlo sempre annualmente, che quindi fa 28.900, più ci sono 1.500 euro da riconoscere in forma forfettaria al comune di Carpi, e quindi fa 30.400. E quindi mi chiedevo se erano per caso quegli 8.600 di differenza rivolti al gattile, o se, cioè non capisco questo solo, se era... perché non so la convenzione del gattile o che cosa, come funzioni, e quindi se c'era così tanta differenza tra gattile e canile.
E questa è una cosa che penso che dovrebbe rispondere Roberta, perché... Prego Roberta.
Ma nei 39 non sono inclusi 1.500 euro, che comunque sono l'anagrafe canina. Quindi è più legato solo al 17% della convenzione del canile. Poi il gattile è gestito in unione, e adesso io non ho il dato preciso del gattile, ma dovrebbe essere intorno appunto ai 10-11 mila euro.
Perdonami, allora non capisco però perché 39.000, perché il 17% di 170.000 sono 28.900, più i 1.500 annuali appunto da riconoscere fanno 30.400, cioè arrivare a 39.000 mancano 8.600 euro, non capivo questo avanzo, cioè questa differenza.
Forse rispondo io. Allora, visto che è prevista anche una quota per eventi straordinari che è pari al a massimo un 20% dell'importo, va comunque prevista, perché se dovessero se si sviluppa qualche evento, non è che possiamo fare una variazione di bilancio e inserirla all'ultimo momento. Prevediamo lo stesso la quota parte per gli eventi straordinari. Se non vengono utilizzati, vanno in economia, però bisogna prevederle, perché in effetti c'è un punto della convenzione di cui parleremo poi successivamente, dove si dice che c'è anche una quota destinata a questi eventi, e quindi è necessario prevederla anche se nel corso dell'anno non la spendi, perché è successo negli anni scorsi che si siano verificati questi si è verificata la necessità di aumentare l'importo che era stato stanziato con la vecchia convenzione, e abbiamo dovuto aspettare le variazioni di bilancio e l'assestamento per poterla liquidare. Perciò, fare in modo che il bilancio e lo stanziamento vada pari e quindi non trovarci delle sorprese, bisogna comunque prevederla lo stesso.
Ti ringrazio, anche se non mi è ben chiara, perché ho guardato nella convenzione, ma non fa riferimento a effettivamente una cifra precisa piuttosto che una percentuale, a meno che non mi sia sfuggita a me, per l'amor di Dio, quindi può anche essere che io non la veda. E quindi niente, mi chiedevo semplicemente come mai questi 8.600 euro così precisi, perché se dovessimo guardare al 20% di quella che è l'ammontare annuale come spesa a parte per le gestioni, insomma, straordinarie, il 20% è molto di più di 8.600, quindi tutto qua era solo una questione di calcolo matematico che non mi tornava.
No, allora, il 20% è il massimo del riconoscimento, poi sì. Di quel 20% lì però la quota parte del comune di Novi è il 17% e l'83% ce l'ha soltanto il comune di Carpi, cioè si mantengono le percentuali. Adesso intanto poi lo cerco.
Posso fare delle domande per avere delle...
Prego?
Posso fare delle domande tutti insieme, le faccio un dopo?
Adesso è aperta la discussione, devi fare una domanda?
Le faccio tutti insieme o le faccio una alla volta?
Prego, Lisa Montanari.
Tutti insieme? Claudio?
Sì, sì.
Ok, allora... dalla relazione del sindaco non ho ben capito, ma anche su DUP e bilancio, se sono stati previsti dei soldi e se riparte l'attività del CPA per la formazione degli adulti che si svolgeva sul territorio di Novi. Poi altra cosa, non ho ben capito dove siano i soldi, cioè si visualizzino i soldi per il volantino, la brochure che era stata pensata per gli stranieri e che aveva già visto le traduzioni in Unione Terre d'Argine, quindi avevano già speso questi soldi in Terre d'Argine per fare le traduzioni, quindi andava solo realizzata e da quasi 6 mesi che non viene portata avanti, quindi volevo sapere questo. Altro aspetto che non ho, magari c'è ma non ho ben capito dove fosse, per il discorso dei supporti tecnologici e soprattutto internet, saponette e collegamento internet per le famiglie da utilizzare per la DAD, se sono stati dati dei finanziamenti o meno, se continuano ad esserci, perché ci sono dei grossi problemi di linea. E alcuni ragazzi non hanno ancora a casa la possibilità di avere internet, e soprattutto alcuni hanno, magari viene data la saponetta ma non viene dato non viene data la SIM, e quindi non potendosela permettere non riescono a collegarsi. L'altro aspetto è quello dei bidoni della raccolta differenziata, che da 3 anni che si parla di averli all'interno dei parchi, quindi dove sono in bilancio e se sono previsti finalmente. L'altro aspetto è, sì, perché nelle pari opportunità è delegata, le pari opportunità sono in Terre d'Argine, quindi in teoria il bilancio dovrebbe essere lì,
però c'è scritto nella relazione che sono previste delle attività per l'8 e il 25, l'8 marzo e il 25 novembre, e volevo capire dove si trovano questi soldi stanziati per queste attività all'interno del bilancio, cioè in quale capitolo e così via. Quindi diciamo queste sono quelle adesso che mi vengono subito da chiedere.
Grazie. Passo la parola a Giorgio Grossi.
Posso fare una domanda? Cioè non ho capito se siamo ancora nella fase delle domande e dei chiarimenti. Sì.
Sì. Sì.
Ah, ok, grazie. Allora, dottoressa Mussini, sulla nota integrativa del bilancio di previsione, in particolare alla pagina 22, sull'assestato 2020, dove ci sono i trasferimenti dello Stato al Fondo di Solidarietà Alimentare per il Covid. C'è un assestato di 120.498,82 euro. L'ordinanza della Protezione Civile del 29 marzo 2020 dava al Comune di Novi 60.249,42 e quell'importo di 120.498,82 sembrerebbe quasi il doppio, anzi effettivamente il doppio. Però a dicembre 2020, col DL 154 del 23 novembre 2020, sono stati riconosciuti 61.449,41, per cui chiedevo in quell'assestato come è stato definito o calcolato. E se quei 61.449,41 sono stati tutti redistribuiti. Grazie.
Se Roberta non ha...
Sì.
Ok.
Provo a rispondere alla seconda domanda. Allora un attimo che vado a verificare. Io ricordo esattamente che l'importo era lo stesso. Entrambi le erogazioni erano di pari importo. Diciamo che nella prima tranche avevamo 1.200 euro di donazioni che sono state aggiunte, però l'importo erogato dallo Stato era identico. Un attimo che verifico e poi vi do la conferma.
No, ho già la risposta, perché sono quei 60.249,41 cui si sommano i 1.200 di donazioni e quindi a dicembre sono 61.449,41, quindi l'assestato non ci sono i 1.200 delle donazioni. L'altra domanda, se riesce a fornirmela, se nella seconda parte di erogazione, cioè a dicembre 2020, sui 60.249,41, quanti sono stati utilizzati, se sono stati tutti utilizzati. Anche successivamente, cioè non pretendo che abbia conti alla mano adesso.
E io adesso questo forse l'assessore...
No, ci mancherebbe, può rispondermi anche tramite mail, grazie.
Sì, se vuole Grossi le posso anticipare così. Allora, della seconda erogazione, quella della quale riferimento, quella di dicembre, è stato fatto uno scorrimento della graduatoria che ha previsto la copertura di tutti coloro che hanno fatto domanda e sono stati assegnati più o meno metà delle risorse, quindi intorno ai 30.000 euro. Successivamente abbiamo deciso insieme agli altri comuni di Terre d'Argine che sarà riscorsa la medesima graduatoria entro Pasqua sostanzialmente e verranno attribuiti gli altri fondi a erogazione completa della cifra.
Bene, se ci sono altre domande...
Un giro di risposte.
Ah, allora passo la parola al sindaco per...
Giusto per non rimanere troppo indietro. Allora, faccio a retromarcia. Sui bidoni per la raccolta differenziata nei parchi, la competenza specifica è del gestore. Quindi noi abbiamo fatto più volte richieste ad AIMAG perché intervenga con questi dispositivi, ma ancora non sono stati installati, quindi diciamo che è un componente che riguarda proprio il piano economico-finanziario della gestione dei rifiuti. Dispositivi per la DAD, sono gestiti questi, le assegnazioni sono gestite tramite l'Unione, che appunto ha l'impegno di acquistare e di fornire tramite i fondi appunto sia della Regione che dei privati che hanno fornito, che hanno dato fondi per queste operatività, per questi dispositivi alle scuole. Io so che l'ultima consegna che è arrivata al nostro istituto comprensivo è di 14 dispositivi, quindi si sta continuando a consegnare e a fornire in tutta l'Unione comunque attrezzature per la didattica a distanza. Ecco, quindi il referente comunque dell'operazione è l'Unione, che si coordina direttamente con le scuole, con le direzioni, con appunto i vari istituti comprensivi. Quindi comunque dicevo, sono 14 le ultime forniture che sono arrivate direttamente su Novi Rovereto. Per quanto riguarda il CPA, a me non sembra di ricordare che ci fosse uno stanziamento diretto nel bilancio, probabilmente passava dal bilancio dell'Unione. Comunque è assolutamente riconfermata la disponibilità ad effettuare i corsi all'interno dei locali del Comune, non appena sarà di nuovo possibile gestire e organizzare anche queste attività. Grazie.
Volantino?
C'è altre domande?
Chiesto una precisazione.
Manca una risposta, il volantino. Manca una risposta.
Il volantino è da completare ancora.
Però c'è in bilancio? È previsto in bilancio? Sì? Perché non si vede dal bilancio. Quindi...
No, non si vede dal bilancio.
Ah, ok.
Posso fare una precisazione sui bidoni? Allora, i cestini nei parchi, come diceva il sindaco, appunto sono legati al PEF di IMAD, dove siamo riusciti, li abbiamo installati noi, li avevamo a magazzino, per esempio nel multiverso, in questo momento almeno lì li abbiamo posizionati noi. Non è solo una questione di acquisto dei bidoni, ma anche di rivedere tutto il giro di raccolta, perché l'ipotesi non era soltanto di metterli nei parchi, ma anche in diversi punti dei due centri abitati. E con IMAG avevamo anche stabilito il percorso di raccolta. Finché non approvano, però, siccome appunto la fornitura dei bidoni e l'organizzazione della raccolta dipende dal gestore, finché non approvano il loro PEF non riusciamo a portare avanti questa parte del progetto. Dove li avevamo a magazzino, dove potevamo intervenire direttamente, intanto li abbiamo installati, appunto ce ne sono già di nuovi nel multiverso, ma non sono quelli standard di IMAG. Per il momento, insomma, dovendo comunque mettere dei cestini per la raccolta differenziata nei nuovi parchi, abbiamo comunque pensato di intanto di mettere quelli che avevamo già, però non appena verrà approvato il PEF IMAG faremo anche l'intervento successivo.
Bene, qualche altra domanda prima di passare al... Si può allora a questo punto passare alla discussione e chi vuole intervenire? Giulio Olivetti, prego.
Grazie. Dunque, come insomma, come primo intervento, diciamo che pensiamo che la novità, una delle novità principali di questo bilancio sia appunto il ricorso all'indebitamento per una cifra significativa. A parte insomma il fatto che non comprendiamo forse fino in fondo con un avanzo avendo un avanzo, anche se ancora presunto, così alto, se veramente fosse necessario, un avanzo libero, scusate, disponibile così alto, sia fosse veramente necessario ricorrere all'indebitamento, comunque volevamo focalizzarci su le finalità per cui, diciamo, il ricorso all'indebitamento è stato programmato. Di fatto uno degli interventi principali, gli interventi principali sono le piste ciclabili e l'impianto e l'efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica. Quindi, insomma, adesso sulle piste ciclabili non è un grande importo, sull'impianto di illuminazione pubblica invece le risorse sono veramente consistenti. Io insomma ho dei ricordi, insomma, se ne parla ormai della necessità di questo intervento da veramente anni e anni e anni, in tanti consigli comunali ne abbiamo parlato in occasione della presentazione dei vari bilanci. Però insomma si era sempre parlato di un intervento che aderendo a qualche genere di convenzione o di qualche forma di appalto, un intervento che potesse quasi autosostenersi, quindi un intervento senza che ci fosse bisogno di un esborso da parte dell'amministrazione di un importo davvero molto consistente. Quindi insomma volevo sollecitare una riflessione in merito a questo. Dopodiché l'altro intervento, in realtà, scusate, che ho messo finanziato con l'indebitamento è il rifacimento delle strade. Di questo sicuramente ce n'è molto bisogno nel nostro comune, però insomma ecco, forse anche un inquadramento un po' più ampio su questo tema lo sollecitiamo e in particolare sulla scelta di finanziarlo con ricorso all'indebitamento piuttosto che con risorse, altre risorse di bilancio possono rendersi disponibili a rendiconto. Grazie.
Bene. Qualcuno vuole intervenire?
Chiedevo, magari se emergono anche altre domande faccio un intervento unico, quindi aspettiamo un attimo, se no rispondo.
Come io ho chiesto appunto se c'era qualcuno che voleva intervenire per poter...
Sì, scusate, cioè per me questa non era una domanda, cioè questa era più...
Era un intervento, era un intervento.
Sì. Per me era un intervento...
Certo. Sì, no, ma l'abbiamo capito.
Ok.
L'abbiamo capito, certo. Vi ricordo che si possono fare un intervento di massimo 10 minuti e un altro di 5 minuti. Qualcuno allora prego, Mauro Fabri, vice sindaco.
Allora, il tema indebitamento è stato chiaramente oggetto di ampie riflessioni all'interno della giunta. Allora, innanzitutto rispondo a quello che è il ragionamento che ha fatto Olivetti sul tema di un project financing, cioè di farlo senza indebitamento ma attraverso un ente che acquisisse lui le differenze che si ottengono sul risparmio, ma in cambio si esponesse per quello che è il finanziamento nel suo complesso. Noi abbiamo fatto nel corso dell'anno scorso, 2020, una richiesta, abbiamo avuto un progetto, un preventivo di questo tipo. I nostri tecnici, nell'analizzarlo, hanno visto che cosa? Che effettivamente i margini per chi ce lo proponeva erano molto alti. Lo dimostra il fatto che noi oggi, attraverso un investimento che è 790.000 euro, perché sono 700 di debito e 90 di contributi dal fondo governativo per l'efficienza energetica, ma possiamo dire che avendolo comunque già iniziato, perché abbiamo finanziato a stralci anche altri interventi in precedenza, tra cui anche quell'introito che avevamo avuto per la cessione dell'area per le telecomunicazioni. Insomma, normalmente è un intervento che fra fatto e da fare 1 milione. Però l'analisi ci ha fatto capire che questo rendimento era talmente importante che era più utile che rimanesse all'interno dell'amministrazione. Noi oggi stimiamo con un indebitamento maggiore, perché facciamo 400.000 euro di strade, 100.000 di supporto al progetto delle ciclabili, che come ricorderete ha avuto un percorso partecipativo e che quindi di conseguenza, per dare risposta a queste richieste, è diventato un investimento abbastanza più importante di quello che avevamo previsto bilancio. Quindi, pur facendo 3 investimenti, riusciamo comunque con il risparmio energetico non solo a coprirli, ma avere un miglioramento di un 50% ulteriore rispetto al costo che avremo per le rate di mutuo. Questo vi fa capire che tipo di vantaggio avrebbe avuto quella società che ci avrebbe fatto l'intervento. Quindi i nostri tecnici sono stati molto attenti e capaci, hanno fatto delle simulazioni, ci hanno dimostrato che era molto più conveniente farlo come comune. Quindi questo è il primo passo che ci dice perché non abbiamo seguito quell'altra strada. Il ragionamento sull'indebitamento nasce da questo. Allora, voi sapete, ormai è un tema ricorrente, che abbiamo da affrontare un complessivo di ricostruzione che, al di là della parte già realizzata, nel suo complesso è di circa 30 milioni di euro. Quindi noi sappiamo benissimo che, pur avendo accantonato, come ha detto il sindaco nella sua relazione, delle risorse, queste risorse, a fronte di una percentuale di lavori di 30 milioni, non è detto che siano sufficienti, così come non è detto che possiamo permetterci di coprire quello che è il completamento degli interventi, perché ricordo sempre che noi costruiamo delle scatole vuote che sono da riempire. Quindi un primo elemento è: noi siamo come una famiglia che sta ristrutturando casa e ha comunque il problema che il finanziamento che ha ricevuto non copre tutte le spese, perché sappiamo benissimo che ci sono degli imprevisti e che poi questa casa andrà riempita. Un secondo elemento ricorrente che io ricordo sempre è che anche quest'anno abbiamo un contributo attraverso l'IMU inagibili, è un contributo che in parte recupereremo negli anni prossimi man mano che i fabbricati saranno agibili, ma questo contributo, che comunque si pensa sia per l'ultima volta quest'anno, e quindi non pensiamo che l'anno prossimo potremo mettere a bilancio altri 500.000 euro, non credo che ci sarà un ulteriore aiuto di questo tipo. Quindi, se voi immaginate cosa vuol dire non avere più nello stesso bilancio di quest'anno una cifra sull'ordine dei 600.000 euro, è chiaro che la differenza fra un finanziamento che copre investimenti come un mutuo e invece quello che è un avanzo disponibile di parte corrente che ci può permettere di gestire anche le spese ordinarie, le manutenzioni, di poter garantire nel tempo una maggiore disponibilità per tenere alta la qualità dei servizi, è per me l'elemento discriminante. Cioè, noi oggi come oggi non possiamo pensare di calare brutalmente i servizi ai cittadini perché abbiamo utilizzato tutto quello che è l'avanzo disponibile e non abbiamo più risorse straordinarie come l'IMU inagibili. L'IMU man mano tornerà a crescere perché è prevista una crescita graduale, ma avrà bisogno di una sua scalarità nel tempo e comunque non sarà lo stesso importo. Quindi io ritengo, immaginando di dover gestire non il bilancio di un'amministrazione, ma il bilancio della mia famiglia, pensando che dall'anno prossimo mi caleranno lo stipendio, penso che quel po' che ho da parte sia più giusto che io lo tenga a fronte dei prossimi anni in cui le entrate saranno più basse, piuttosto che usarlo sempre tutto e poi non poterlo richiedere perché i mutui li possiamo fare per la parte investimenti, non per la parte corrente. In più noi andremo a fare in modo più preciso dopo il consuntivo una verifica di quello che è realmente l'avanzo che ad oggi è presunto e sicuramente dovremo completare alcuni degli interventi che abbiamo messo in corso e se ricordate anche gli anni scorsi lo abbiamo sempre utilizzato in quella fase perché quando nel 2017-2018 avevamo un avanzo libero sull'ordine di 2 milioni di euro, oggi questo valore è dimezzato, quindi è comunque può sembrare tanto, ma può essere anche un attimo non averlo più. Quindi in una prospettiva di un bilancio triennale a fronte di una fine del contributo di immunagibili e a fronte di completamento di qualche intervento che stiamo mettendo a bilancio, abbiamo ritenuto come giunta di essere prudenti, visto che comunque l'indebitamento è sceso di molto, noi quest'anno prevediamo 1,2 milioni di indebitamento, ma prevediamo anche di restituirne 900. Per cui se voi andate a vedere il grafico, vedrete che non ha un'impennata, ma una leggera risalita e poi continua a calare progressivamente nei prossimi anni.
Grazie. Qualcuno vuole intervenire? Ah sì. Prego Giulia, arrivati.
Sì, grazie Fabri. Volevo scusarmi con tutti, ma io devo assentarmi e quindi non riuscirò a partecipare al voto. Continueranno a partecipare naturalmente i miei colleghi alla discussione. Intanto grazie per i chiarimenti ricevuti.
Grazie a te Giulia. Qualcuno vuole intervenire? Prego, Marina Rossi.
Sì, due considerazioni, poi passo a più una questione generale su quello che ha detto il vice sindaco assessore al bilancio. E capacitarsi del fatto di avere un avanzo e indebitarsi dopo anni che questo comune non si indebita, o la possiamo raccontare come vogliamo, ma per noi, io non devo ancora trovare il senso con un avanzo indebitarsi, poi dopo ognuno la può leggere come vuole, poi oltretutto un indebitamento su dei punti che, come diceva la mia collega Olivetti, c'è del tutto discutibili, perché se l'illuminazione si poteva fare, e noi ne siamo certi, con un grosso lavoro anche dei tecnici, senza ombra di dubbio, un grosso lavoro della macchina comunale, senza ombra di dubbio, però si poteva fare con un project financing, cioè con tutto un altro meccanismo, e poi oggi, dopo 2 anni di pandemia, cioè che andremo alla fine a chiudere 2 anni di pandemia, fare un indebitamento con queste scelte, io qualche domanda me la sto ponendo comunque, ormai la scelta è vostra, mi dispiace sentire che ne avete discusso solo in giunta e non sul gruppo di maggioranza, perché questa è una scelta politica pesante per il comune di Novi di Modena, non che in passato non sia stata fatta, ci mancherebbe, però era tanto che non si faceva un indebitamento, poi con un avanzo disponibile, mai questo, cioè, scusate, ma allora gli anni scorsi che non c'era, quando non c'era il sisma, quindi non c'erano i soldi del sisma e non ci si indebitava, come si facevano? Perché qua sembra che, cioè, se non c'è, non fate l'indebitamento, i servizi, c'è tutti dei meccanismi. Poi quando sento dire che il bilancio è paragonabile a un bilancio di un ente pubblico, di un'istituzione, è paragonabile a quello di una famiglia, io, cioè, una volta è la bottega, l'altra volta è la famiglia, ma cioè, no, è un comune. Dopo 4 anni basta con questi paragoni, perché state amministrando un comune, né la vostra famiglia né una ditta, e né tantomeno una bottega che si apre e chiude la serranda. Cioè, mi dispiace, però anche quando leggo alla fine della relazione, qua vengo più alla considerazione più ampia, che il comune, cioè, scusate, la relazione del sindaco chiude con l'assunzione di 2 persone, cioè, ben venga, ma come si fa? Cioè, voglio dire, ma siamo in piena pandemia, qua il Covid è nominato mezza volta sì e no, mezza volta, chiudiamo con una cosa che certo poteva essere messa, ma chiudiamo con questo? C'è una considerazione politica così, va bene, ma non salvano di certo un comune. E poi è più un fatto, se vogliamo, tecnico, perché i sindaci passano, ma cioè ci sono delle normative, non sono decisioni così tanto, tanto, tanto politiche. E lo sapete meglio di me, perché vi siete spesi in campagna elettorale per rivoluzionare il personale del comune di Novi di Modena e non ci siete così tanto riusciti. Quindi chiudere dopo un anno e mezzo di pandemia, dove siamo in piena terza ondata, con una relazione di 7 pagine in cui il Covid e tutto quello che ne consegue il Covid, perché non è questione di solo cioè la tenuta sociale di una comunità, cioè io non lo leggo, non l'ho sentito nelle parole, non l'ho percepito. Forse sarò un po' dura io, non so cosa dirvi, però cioè, secondo me si poteva approfondire questo punto ulteriormente.
Grazie. Qualcun altro? Gasperi, prego.
Sì, io riprendo quello che diceva Marina sul fatto di non condividere con il gruppo di maggioranza delle scelte che sono fondamentali, ma evidentemente, come devo dire, si vede che il vostro gruppo va bene, perché cioè, non l'avete fatto neanche col discorso prima, quando abbiamo parlato dell'interrogazione. Non avete comunicato i dati di quella perizia, sempre il vostro gruppo di maggioranza, però per carità, se va bene a loro, va bene anche a noi. Quello che invece mi premeva dire per quanto riguarda il bilancio è collegato al discorso della delibera sul mantenimento dell'addizionale comunale IRPEF allo 0,5 per il 2021, ma è già previsto un aumento allo 0,7 per il 2022. Ecco, noi personalmente non siamo d'accordo, perché è chiaro che la pandemia ci sta colpendo duramente adesso, ma i riflessi economici non termineranno il 31/12/2021. Molto probabilmente li avremo per più anni, con il rischio, perché adesso sappiamo e siamo sicuri che il governo sta intervenendo con dei ristori, ma con il rischio che questi ristori nei prossimi anni, non dico che non ci siano, ma magari che vengono fortemente ridotti, per cui io non condivido l'aumento dell'aliquota IRPEF. Invece condivido, qui è ripreso a pagina 16 della nota integrativa, anche se nella relazione del sindaco non mi sembra ne si sia faccia menzione delle modalità, quando si dice che nel triennio 2021-2023 continuerà l'attenta politica di lotta all'evasione per i tributi sugli immobili, in modo da regolarizzare le posizioni contributive non corrette. Io condivido, perché ritengo che questo sia un atto di giustizia nei confronti di chi invece è sempre stato virtuoso, al di là delle difficoltà che magari ci possono essere momentaneamente, che incontrano alcuni cittadini, però fondamentalmente credo che perseguire una politica di questo tipo sia un atto di giustizia, come dicevo, nei confronti di chi invece, anche con grosse difficoltà, ha comunque sempre fatto fronte ai propri impegni. Ecco, l'unica cosa però è che almeno non mi sembra di avere visto nulla relativamente a questo nella relazione per capire quali sono poi di fatto le politiche che mettiamo in atto, perché è ovvio che la prima cosa è mettere dei ruoli, ma eventualmente se ci sono appunto altre cose a cui si pensa o si ricorre. Un'altra cosa che volevo dire è che ho visto nella parte spese correnti è appunto il foglio. Nella missione 7 appunto si parla di sviluppo e valorizzazione del turismo per 25.700 euro, quindi volevo, sì, forse qua, se da un certo punto di vista io penso che sia un punto fondamentale, però voglio capire come questo si viene a sviluppare, perché insomma ovviamente 25.700 euro non è che sia una cifra particolarmente esagerata per poter quantomeno sviluppare e valorizzare il turismo del nostro territorio.
Grazie. Qualcun altro? Qualcun altro vuole intervenire? Prego, Gagliotto.
Purtroppo succede sempre più spesso che questo problema del Covid venga preso un po' come una cosa passeggera, piuttosto che anche una scusante per evitare magari di fare delle cose che a volte non ci piacciono, non avremmo voglia di fare. E non lo so, mi dà un po' questo senso, un po' tra la relazione, il bilancio, vedere che sono tantissime cose rimandate a quando si potrà. Cosa vuol dire quando si potrà? Cioè, la cultura, se io leggo la vostra relazione, compatibilmente con l'emergenza sanitaria, ripartirà il progetto Novi 360, per il quale abbiamo il ok, quindi ci sono teatro di strada, realizzazione di concerti, reading, laboratori, si alterneranno gli spazi pubblici nelle biblioteche, nelle sale dei tre centri. Boh, cioè va bene essere ottimisti, però anche qui, ma come anche cioè, in tanti altri punti viene nominata spesso questa questione del si vedrà anche le letture, ad esempio per le pari opportunità. Tornerà non appena possibile il progetto letture in lingua, perché non si possono fare online. Cioè, non capisco, c'è anche la cultura. Fare cultura non è solo eventi in persona fisica. Cioè, si possono fare tantissime cose, magari cioè, anche un attimino ragionate su quella che è la situazione attuale, senza dover rimandare per forza un domani che chissà, cioè non sappiamo neanche se arriverà. Molto probabilmente questa è la nostra normalità ormai. Quindi, fatico un po' a capire, mi sembra molto, cioè, anche le associazioni, si decanta tanto che bravi volontari, quindi per l'associazionismo, c'è scritto semplicemente che va bene, i contributi sono confermati, semmai ripartiranno a fare qualcosa. Beh, non lo so, si parlava prima della pulizia dei rifiuti, coinvolgere le associazioni che sono ferme, facendo raccogliere magari rifiuti e in più magari riconoscere un piccolo contributo per comunque tenere vive queste associazioni e queste realtà che esistono. Cioè abbiamo guardato che abbiamo 76 associazioni solo all'interno del nostro comune, tra Novi Rovereto e Sant'Antonio. So, anche questi qui possono essere dei escamotaggi, delle cose, ma per creare aggregazione un attimino, perché mi sfuggono tanti punti dei quali vi siete millantati, ne avete parlato tantissimo, e la partecipazione, la condivisione, l'attenzione per i cittadini. Poi non riesco a capire, mi sembrano tante cose fatte perché vanno fatte, poi per non parlare anche del discorso politiche giovanili, anche questi qui dimenticati in un angolo, centro giovani, va bene, non ci si può andare, cioè I ragazzi quindi cosa fanno? Sono chiusi in casa, è stato pensato anche qui un percorso online, magari un momento di incontro, giochi online a distanza, che cosa? Non lo so, chiedo, vedendo la relazione non mi pare che ci siano così tanti progetti sulle politiche giovanili, però va bene così, non lo so, io sono un po' perplessa, anche per quanto riguarda appunto la questione del bilancio, quando l'assessore Fabbri fa il ragionamento che ormai l'ho imparato a memoria, perché ce l'ho ben chiaro, posso anche condividerlo per l'amor di Dio, ma siccome siamo all'ultimo anno, no, del mandato di questa amministrazione, c'è un avanzo, l'amministrazione finalmente decide di prendere una posizione su una cosa importante, beh, quindi perché dobbiamo andare a creare un indebitamento quando le risorse ci sono? Cioè perché per il futuro, no? Ma se questo investimento è stato fatto con un'ottica di riprendere anche dei soldi, perché c'è scritto che si riprende il 150% dell'investimento che si va a fare, qual è il problema? Si possono investire risorse proprie, tanto poi ritornano tutte dentro, lo state dicendo. Non lo so, sembrano... Non lo so, io ho tante osservazioni che però mi cozzano molto con quello dire, fare, cambiare. Ma va bene, grazie.
Bene, grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Qualcuno? Prego, Mauro. Mauro Fabio, prego.
Ma adesso provo, in seguito ad alcune sollecitazioni che sono arrivate, provo un po' a riprendere il filo del mio primo intervento. Beh, molto banalmente ho dato per scontato, adesso starò più attento nel pesare le parole, che un bilancio di previsione sia condiviso con il gruppo, con i consiglieri. Quindi quando io ho detto in giunta perché l'8 febbraio abbiamo dovuto votare gli schemi di bilancio in giunta perché poi venissero pubblicati e venissero trasmessi a tutti i consiglieri, e quindi mi sono riferito al fatto di averlo condiviso in giunta in questo senso, nel senso che la giunta l'ha votato, ma chiaramente è stato fatto un passaggio con tutti i consiglieri, anche perché parliamo di opere pubbliche che facciamo con questo indebitamento, e le opere pubbliche sono un assessorato del sindaco, quindi non è stata certamente una scelta singola, è una scelta di gruppo, è una scelta che comunque è stata, diciamo, legata anche a una visione del territorio che chiaramente il sindaco ha condiviso con tutti noi, perché l'attenzione alle frazioni passa anche dall'impegno di migliorare la viabilità intercomunale. Cioè noi abbiamo speso tanti soldi per collegare meglio le frazioni, perché io penso, insomma, da residente ormai da tanti anni di questo comune, che per essere vicini bisogna anche poter essere, come si può dire, bisogna che le comunicazioni siano anche, ti invitino a spostarti da una frazione all'altra. Il discorso del recupero dell'evasione è chiaro che lo ritroviamo in diversi capitoli, quindi non lo ritroviamo solo nella TARI, nella TASI, lo ritroviamo anche nel recupero evasione dell'IMU, e poi abbiamo anche ricordiamoci, come altri comuni, un contratto con l'Agenzia dell'Entrata per il recupero proprio dell'evasione, dove abbiamo avuto, siamo stati anche sul giornale, direi come quinto o sesto comune in provincia, e abbiamo una previsione, chiaramente una previsione, di 30.000 euro per il 2021. Quindi in questo senso il recupero evasione è a tutto tondo. Poi chiaramente abbiamo una convenzione con ICA, l'ente che ci gestisce la riscossione coattiva, e devo dire che insomma ha dimostrato capacità in questo senso, anche perché Novi ha mediamente rispetto ai comuni di Terra d'Argine un valore medio di evasione come importo un po' più basso, probabilmente rapportato anche alle dimensioni del comune. Quindi diciamo che c'è tutta una serie di elementi che riguardano questo aspetto. Io vorrei chiarire bene quello che ho detto sul discorso di fare in gestione propria l'impianto di illuminazione. I dati hanno detto che chi fa questo investimento ci guadagna. Se noi l'avessimo fatto fare a un'azienda esterna, avremmo trasferito quei guadagni a lui, perché noi avremmo pagato la corrente al 100% e si sarebbe intascato lui quel 50% di risparmio energetico che il sindaco ha descritto nella sua relazione. Poi diamo un peso ai numeri, cioè non è che noi con il 50% del risparmio energetico ci mandiamo avanti il comune. Il comune ha bisogno di più 7 milioni di euro all'anno per gestirsi. Allora se noi facciamo un investimento che ci fa risparmiare 100.000 euro a fronte di un mutuo che ce ne costerà 66-67, noi risparmiamo 32-33 mila euro, ma non è che con quei 33 mila euro possiamo fare quello che facciamo con 7 milioni e 3 di spese correnti. Quindi il ragionamento sta in piedi, ha un beneficio sui prossimi bilanci, ma non è mica la panacea di tutti i mali, è un aiuto che probabilmente dimostra che l'investimento è un buon investimento, perché chiaramente noi sulle strade abbiamo un ritorno limitato in quanto comunque riduciamo le manutenzioni nei prossimi anni, ma sull'illuminazione abbiamo un ritorno che è immediato. Noi quando cambiamo una lampadina e la mettiamo a basso consumo, noi da quel momento risparmiamo il 50% e poi facciamo un intervento sull'impianto che sarà un impianto con meno guasti e meno manutenzione. E, vabbè, il tema Covid penso di lasciarlo forse al sindaco nel suo intervento se vorrà farlo. E concludo col ragionamento del turismo. Allora, il turismo è per noi un'attività che è in forte sinergia con le politiche ambientali. Io collaboro molto con l'assessore Bacchelli su questo aspetto, nel senso che per noi il turismo è valorizzare il nostro territorio, le aziende e i prodotti che abbiamo sul territorio, un utilizzo del territorio sostenibile, quindi parliamo di cicloturismo piuttosto che diciamo interventi che possono fare città come Carpi. Noi dobbiamo valorizzare ambiente e territorio, quindi quei 25.000 euro sono una parte della promozione del progetto Novi in Bici che si evolve, sono una parte di promozione territoriale che doveva essere, purtroppo il Covid ce lo ritroviamo sempre, e il Covid non è una cosa che puoi trasferire sempre su internet. Noi avevamo in mente delle manifestazioni di coinvolgimento a tutto tondo di ciò che è sostenibile, dal cicloturismo ai prodotti a chilometro zero, ai prodotti biologici, per far diventare in questo senso, in modo particolare, Rovereto, che è collegato all'Eurovelo 70, il percorso Selsecchia, un punto di smistamento del cicloturismo che ci attraversa e anche un punto dove si possono trovare servizi e prodotti per chi ci attraversa e viene dall'estero, ragione per cui Novi in Bici si evolve in una traduzione anche in inglese, perché giustamente dobbiamo pensare che un giorno il Covid finirà, dobbiamo tutti auspicarci che sia prima possibile, e a quel momento torneremo a puntare, a sperare di poter richiamare su di noi quelli che sono i cicloturisti che fanno percorsi di medio e lungo periodo, distanza, scusate. Oltre chiaramente quelle che sono le attività che facciamo noi sul nostro territorio. Per noi significa questo, significa promuovere le attività locali, significa fare fermare questi turisti presso delle aziende, ma anche presso dei pubblici esercizi, perché significa scendere dalla radice del secchia e approvvigionarsi di quello che ti serve e in prospettiva anche avere dei servizi su cui stiamo lavorando, specialmente su Rovereto per la sua collocazione, chiaramente anche su Sant'Antonio.
Ok,
niente, grazie. Chiudo il mio intervento, spero di aver toccato i punti più importanti.
Grazie.
Non torno sul tema dell'indebitamento con i soldi perché direi le stesse cose e voi mi direste più di cose.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire prima di fare le conclusioni? Rossi Marina, prego.
Sì, sull'indebitamento io ci torno perché per me è un punto importantissimo. Sarò anche noiosa, però secondo me l'indebitamento si fa anche per, cioè è più giustificabile su altro, sulla scuola, su dei servizi essenziali, comunque abbiamo punti di vista diversi e differenti per fortuna. E aggiungo un passaggio che prima non avevo aggiunto, il vice sindaco fa sempre questo ragionamento sul quanto queste scatole vuote, tutte queste scatole vuote che abbiamo da mantenere, peccato che loro ne facciano poi delle nuove di scatole vuote, perché qua non si dice niente, non si sa niente, però Novi è un paese piccolo, non sono solo i rumors, ma sono anche articoli di giornale, l'investimento della Fondazione Cassa Risparmio di Carpi è su un palazzetto, quindi io invito il vice sindaco, quando fa questi interventi, a iniziarli un po' a pesare, perché alla fine palazzetto e non solo, sembra molto di più di un palazzetto, ma poi l'abbiamo scoperto da un tecnico comunale in una commissione e per l'ultimo consiglio, neanche dal gruppo di maggioranza, da granché si fate partecipazione a proposito, e quindi, cioè, anche qui continuare a ribadire questo fatto, insomma. Io non sto dicendo che non sia d'accordo, anzi, cioè, non so ancora nulla, cioè, se non un articolo di giornale e un tecnico che se lo fa scappare, quindi, cioè, non so nulla in merito e non voglio entrarci. Però, insomma, prima di dire che le strutture, che sono scatole, a parte che è anche un'offesa verso la struttura e il servizio, voglio dire, cioè, iniziamo un po' a usare dei termini corretti e anche a far funzionare quello che c'è, perché il polo artistico-culturale, cioè c'è una serie di servizi sul territorio che potrebbero offrire molto di più se potenziati e utilizzati nel migliore dei modi. Sul fatto del Covid mi associo un po' a quello che diceva la consigliera Gagliotto. Cioè, far finta che non esista non va bene. C'è sempre questo rimandare, ma non è neanche rispettoso verso il cittadino. Cioè, far finta, dico qua, nella relazione di bilancio, cioè, come diceva Gloria, cioè, sempre rimandare a quando sarà, cioè, proviamo a iniziarlo a prendere in considerazione, perché magari ci cambierà anche la normalità. Poi lo sapete anche voi, è cambiata anche quella dei dipendenti stessi, quindi cambieranno anche i servizi. Io me lo auguro che, cioè, non solo, cioè, nel senso, noi non dobbiamo sempre prendere i lati negativi e tornare come prima, è un po' come il sisma, cioè si deve anche cogliere l'opportunità, cioè questa cosa anche dello streaming, di fare tutto in streaming, è un'opportunità che prima non c'era, usiamola, ma non si può presentare il bilancio su Facebook, e chi non ha Facebook? Ma è tagliato fuori, ragazzi, ma dobbiamo pensarci, non si fa, cioè io non so, cioè, lavoro in un ambiente di, so, apriamo anche gli orizzonti, cioè si fa una diretta, si manda un link a cui chi ha il computer può accedere, cioè non si possono tagliare fuori dei pezzi di cittadini, anche se la nostra vita è cambiata, cioè mi sembrano un po', non voglio dire le nuove basi, ma questo è un sito in inglese, wow, no ragazze, normalità oggi, siamo nel 2021, cioè non dovreste neanche scriverlo anche in inglese, cioè io rimango sempre un po' allibita, sembriamo in una bolla, ma non è una bolla, cioè.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire prima delle conclusioni? Se dopo le conclusioni, dopo non si può più, se volete intervenire ora, se no dobbiamo andare avanti.
Dopo ci sarà la dichiarazione di voto, dopo l'intervento,
certo,
del
certo,
sindaco.
Certo. Succinta sempre, nel senso che sì, non è un... Bene, se non ci sono altri interventi, facciamo la conclusione. Prego, sindaco.
Grazie, Presidente. Ma alcune riflessioni generali, così il tema del Covid, che ho capito che è un po' trasversale a tutti gli interventi, però mi rendo anche conto che viene un po' tirato a destra e a sinistra a seconda delle occasioni che si vogliono sottolineare, perché quando magari si parla di una sospensione di un cantiere causa Covid è una scusa, se però non se ne parla nella relazione, che invece se ne parla perché ci sono vari punti della relazione che toccano questo tema, non viene nemmeno citato. Io non lo so se anche qua, diciamo così, è semplicemente per cercare di trovare appunto una modalità comunque di critica. Cioè, io credo che le indicazioni da cui siamo partiti, dove non c'è nessun aumento di tributi, non c'è nessun aumento delle tariffe, anzi abbiamo già detto che andiamo incontro ai commercianti con le tasse, con la COSAP, con la Tari, che cercheremo di trovare il modo di destinare ulteriori risorse, che ci sono in corso appunto delle attività di coordinamento, che abbiamo accantonato altri 50.000 euro, che stiamo cercando... Cioè, non mi sembra che non se ne parli di Covid e della situazione, si cerca però di cogliere nel nostro bilancio una visione positiva, si cerca di guardare avanti, si cerca di pensare che comunque c'è un'occasione per la nostra amministrazione di poter portare avanti la comunità. È per questo che l'investimento sull'illuminazione pubblica non è strategico, secondo me sì, perché pensare di guardare ad un'amministrazione green, un'amministrazione che ha la sostenibilità ambientale come uno dei suoi punti cardine, non è secondario, non è un intervento che non può essere riconosciuto come fondamentale risparmiare il 50% dei consumi sull'energia elettrica. Cioè, altrettanto importante come tutti gli altri interventi che diceva anche il consigliere Rossi, non voglio disconoscere. Così come la ripartenza delle attività culturali, noi abbiamo culturali, ricreative, sportive, insomma, noi abbiamo incontrato con i vari assessori di riferimento le associazioni in questi mesi, anche proprio recentemente con gli ultimi vincoli imposti dai provvedimenti, stiamo cercando di ragionare con loro già di nuovi investimenti, di nuove attività, di ripartenza, quindi di come aiutare anche le associazioni degli anziani, le associazioni ricreative, sportive a riprendere. Però non credo che la ripresa sia fatta da eventi online, cioè chiediamo a dei ragazzi di fare una fatica incredibile a seguire le lezioni tramite la didattica a distanza, qualcuno dice anche non ci sono dispositivi, non c'è linea, non c'è disponibilità, e poi chiediamo che le iniziative culturali vengano fatte online, cioè ci giriamo intorno. Allora noi abbiamo ipotizzato che si possano fare in presenza, poi è chiaro che se proprio non sarà possibile proveremo a trasformare anche queste proposte in proposte alternative, però l'idea è quella di ripartire come è stato fatto l'anno scorso. Anche l'anno scorso per un periodo come amministrazione siamo riusciti a riproporre delle iniziative in presenza, con uno sforzo, un sacrificio, con poche presenze, con tutta una serie di impegni gestionali organizzativi, ma noi e le altre associazioni che abbiamo provato ad accompagnare sono riusciti a riportare un po' di normalità e di vedere insomma verso la destinazione finale, verso l'uscita da questa situazione di emergenza. Quindi Veramente mi sembra strano, ecco, che questo tema si dica non c'è, non viene citato, non viene, forse questa volta non viene messo tra gli impedimenti e quindi, o comunque diciamo così, doveva essere il protagonista del bilancio, il Covid, a me non sembra che fosse questa l'occasione o la situazione in cui cercare di farlo diventare protagonista della vita amministrativa. E chiudo l'intervento dicendo che non so se stiamo continuando a girare intorno al discorso dell'indebitamento, però mi sembra chiaro che l'abbiamo provato a dire in mille modi: se si fa un project c'è un'azienda che comunque deve portare a casa giustamente un utile e si deve assicurare una copertura degli investimenti che fa. Se questo investimento lo fa il comune, riesce a portare a casa direttamente il guadagno, e chiaramente il farlo tramite un indebitamento anziché con risorse dirette consente di diluire in modo prudenziale questa attività negli anni. Quindi non mi sembra che ci sia nessuna sorpresa, nessuna difficoltà nel provare a seguire questo ragionamento. Grazie.
Bene, chi vuole fare la dichiarazione di voto a questo punto? Prego, Marina Rossi.
Noi diversi punti non condividiamo, tra cui quelli che sono stati, che ribadisco, cioè vengono fatti interventi, come ha detto oggi adesso il sindaco, per far fronte all'emergenza Covid, ma nel frattempo si aumentano le tasse dal 2022 e l'IRPEF l'aumenti a tutti, e quindi noi non condividiamo queste scelte, non condividiamo tantissime altre scelte, e questo di dire nell'ultima battuta non le aumentiamo, no, di fatto dal 2022 le aumentate, quindi l'indebitamento, l'aumento dell'IRPEF che è una tassa, quindi aumento delle tasse, indebitamento, noi queste cose, cioè l'indebitamento fatto in questo modo, meglio dire, cioè per questi motivi, non le condividiamo. Queste sono le due scelte che ci portano a non condividere per questo anno il bilancio, quindi voteremo contro.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Bene, a questo punto prego Giorgia Grossi.
Un attimo, un lavoro, anche a quest'ora. Allora, diverse considerazioni, solamente una, che anzi due o tre, che fanno sì che di motivare il nostro voto. Innanzitutto quello che ci aveva colpito, ed era frutto anche dell'interrogazione del Consiglio scorso precedente, era che davanti all'erogazione di buoni spesa, così come ci ha confermato l'assessore questa sera, solamente la metà erano stati distribuiti, anche se ci ha confermato che comunque ci sarà un'estensione nell'erogazione. Io non credo che tra aprile e dicembre la popolazione di nuovi abbia avuto un incremento del reddito pro capite, visto la situazione. E secondo me l'aspetto sociale, sebbene gli investimenti, i grossi investimenti sono in unione, sta di fatto che a pagina 107 del DUP voi dite chiaramente che c'è anche una criticità nel comune di Novi legata agli alloggi e una serie di difficoltà alle case popolari. Credo che queste difficoltà che erano già presenti e che vengono amplificate ulteriormente dalla pandemia dovrebbero avere un occhio di riguardo maggiore. Capisco gli investimenti di carattere, anche i tecnicismi con cui vengono scelti, però in questo momento credo che le persone abbiano bisogno, soprattutto i cittadini, di qualcosa di in più. E questo forse era l'occasione per fare quel passo, quello scarto anche in questa direzione. E per cui diciamo che questo è uno dei vulnus per noi molto importanti e molto significativi e fanno parte anche delle scelte dell'amministrazione, perché per esempio avevate fatto era stato fatto il bando per ripopolamento e quando appunto c'è una sofferenza. Abbiamo letto dalla relazione del sindaco che si vorranno mantenere in essere i servizi che in qualche modo avevamo contribuito a creare, che erano legati proprio al punto d'ascolto, al centro antiviolenza, convivere donna, ed alle proposte con le pari opportunità su cui noi avevamo costruito un percorso. Questo ci fa piacere, però purtroppo non c'è qualcosa in più di quello che era stato costruito. Quindi il nostro voto sarà contrario a questo, al bilancio di previsione, sarà contrario anche al DUP. Per quanto riguarda la variazione sull'aliquota, ci asteniamo per il semplice motivo che eravamo in maggioranza all'epoca, quindi avevamo votato a favore, per correttezza quindi ci asteniamo su questa variazione. Grazie.
Grazie.
Avevo chiesto la parola in chat.
Prego Elisa Turci.
Grazie. Secondo noi questo bilancio è molto positivo per i vari interventi che sono stati ampiamente spiegati dal sindaco e dal vice sindaco. Credo che sia stato chiaramente spiegato anche la motivazione dell'indebitamento che noi appoggiamo fortemente. E quindi niente, il nostro voto sarà favorevole per tutti e tre i punti che sono in discussione.
Grazie, passo la parola alla dottoressa Garutti per la votazione. Un attimo, per la prima votazione che parla, variazione aliquota e soglia esenzione addizionale comunale all'IRPEF dell'anno 2022. Contestuale modifica del relativo regolamento. Prego.
Piazza Enrico.
Favorevole.
Bacchelli Susanna.
Favorevole.
Diaci Marzia.
Favorevole.
Fabbri Mauro.
Favorevole.
Fraccavallo Alessandro.
Favorevole.
Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Tioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Gagliotto Gloria.
Astenuta.
Grossi Giorgia.
Astenuta.
Montanari Elisa.
Astenuta.
Ferrari Marco.
Contrario.
Gasperi Lorella.
Contraria.
Ghivetti Giulia uscita. Rossi Marina.
Contrario.
Bonatti Remo. Hanno votato a favore Diaz Enrico, Bacchelli Susanna, Diaci Marzia, Fabbri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo. Astenuti Gagliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa. Contrari Ferrari Marco, Gasperi Lorella, Rossi Marina e Bonatti Remo, per un totale di 9 favorevoli, 3 astenuti e 4 contrari. Chiedo conferma.
Martinelli Riccardo.
Confermo.
Rossi Marina.
Confermo.
Gagliotto Gloria.
Confermo.
Bene, viene approvato. E con i voti positivi della maggioranza, con l'astensione del nuovo gruppo e contrari, i tre voti contrari del centro-sinistra e un voto contrario della Lega. Per l'immediata eseguibilità, prego.
Grazie Enrico. Bacchelli Susanna.
Favorevole.
Ghiacci Marzia.
Favorevole.
Fabri Mauro.
Favorevole.
Fracavallo Alessandro.
Favorevole.
Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Chioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Gagliotto Gloria.
Astenuta.
Grossi Giorgia.
Astenuta.
Montanari Elisa.
Astenuta.
Ferrari Marco.
Contrario.
Gasperi Lorella.
Contrario.
Rossi Marina.
Contrario.
Bonatti Remo. Contrario. Hanno votato a favore di Acerrico, Bacchelli Susanna, di Aci Marzia, Fabri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo. Astenuti Gagliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa. Contrari. Ferrari Marco, Gasperi Lorella, Rossi Marina, Bonatti Remo, per un totale di 9 favorevoli, 3 astenuti, 4 contrari, chiedo conferma.
Martinelli?
Confermo.
Rossi?
Confermo.
Gagliotto?
Confermo.
Viene approvato con la maggioranza, con il sì della maggioranza e astenuti il nuovo gruppo e i contrari. E il centro-sinistra e Lega. Sull'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2021. Prego, dottoressa.
Ghiacci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli Susanna.
Favorevole.
Ghiacci Marzia.
Favorevole.
Fabri Mauro.
Favorevole.
Fracavallo Alessandro.
Favorevole.
Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Chioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Gagliotto Gloria.
Contraria.
Grossi Giorgia.
Contraria.
Montanari Elisa.
Contraria.
Ferrari Marco.
Contrario.
Gasperi Lorella.
Contraria.
Rossi Marina.
Contrario.
Bonatti Remo. Hanno votato a favore di Acerrico, Bacchelli Susanna, di Aci Marzia, Fabri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo. Contrari, Gagliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco, Gasperi Lorella, Rossi Marina, per un totale di 9 favorevoli e 7 contrari, chiedo conferma.
Mi sembra di non aver sentito Bonatti tra
sì,
i contrari.
Infatti, sì.
Bonatti Remo contrario.
Okay. Però sono 7, sì.
Confermo.
La 3-6 più 1-7.
Rossi?
Confermo.
Gagliotto?
Confermo.
Viene approvato con voti favorevoli della maggioranza e i contrari del nuovo gruppo, i contrari del centro-sinistra e i contrari della Lega.
Ghiacci Enrico.
Grazie.
Bacchelli Susanna.
Favorevole.
Ghiacci Marzia.
Favorevole.
Fabri Mauro.
Favorevole.
Fracavallo Alessandro.
Favorevole.
Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Chioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Gagliotto Gloria.
Contrario.
Grossi Giorgia.
Contrario.
Montanari Elisa.
Contrario.
Ferrari Marco.
Contrario.
Gasperi Lorella.
Contrario.
Rossi Marina.
Contrario.
Bonatti Remo. Hanno votato a favore di Acerrico, Bacchelli Susanna, di Aci Marzia, Fabri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo. Contrari, Gagliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco, Gasperi Lorella, Rossi Marina, Bonatti Remo, per un totale di 9 favorevoli, 7 contrari, chiedo conferma.
Martinelli?
Confermo.
Rossi?
Confermo.
Gagliotto?
Confermo.
Al punto 5 c'è l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.
Iace Enrico. Favorevole. Bacchelli Susanna.
Favorevole.
Iaci Marzia.
Favorevole.
Fabri Mauro.
Favorevole.
Fracavallo Alessandro.
Favorevole.
Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Chioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Gagliotto Gloria.
Contraria.
Grossi Giorgia.
Contraria.
Montanari Elisa.
Contraria.
Ferrari Marco.
Contrario.
Gasperi Lorella.
Contrario.
Rossi Marina.
Contrario.
Bonatti Remo. Hanno votato a favore di Acerrico, Baccalli Susanna, Diaci Marzia, Fabri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo. Contrari, Gagliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco, Gasperi Lorella, Rossi Marina, Bonatti Remo, per un totale di 9 favorevoli, 7 contrari. Chiedo conferma.
Martinelli?
Confermo.
Rossi?
Confermo.
Gagliotto?
Confermo.
Viene approvato con favorevoli la maggioranza nullista civica, contrari nuovo gruppo, centrosinistra e Lega. Per l'immediata eseguibilità.
Diace Enrico. Bacchelli Susanna.
Favorevole.
Può aprire la videocamera, per favore?
Scusa, non me ne ero accorta. Favorevole.
Grazie. Diace Marzia.
Favorevole.
Fabri Mauro.
Favorevole.
Fracavallo Alessandro.
Favorevole.
Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Tioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Gagliotto Gloria.
Contraria.
Grossi Giorgia.
Contraria.
Montanari Elisa.
Contraria.
Ferrari Marco.
Contrario.
Gasperi Lorella.
Contraria.
Rossi Marina.
Contraria.
Bonatti Remo. Hanno votato a favore di Acerrico, Baccalli Susanna, Diaci Marzia, Fabri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo, contrari, Gagliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco, Gasperi Lorella, Rossi Marina, Bonatti Remo, per un totale di 9 favorevoli, 7 contrari. Chiedo conferma.
Martinelli?
Confermo.
Rossi?
Confermo.
Gagliotto?
Confermo.
È approvata, favorevoli sono... nullista civica, maggioranza nullista civica, contrari nuovo gruppo, centrosinistra e Lega. Al punto 6, esercizio in forma associata delle competenze e servizi in materia di tutela e controllo della popolazione canina di cui alla legge regionale 27 del 2000, approvazione dello schema per il rinnovo della convenzione fra il Comune di Novi di Modena e il Comune di Carpi e conferma indirizzi per la selezione dell'organizzazione zoofila con cui collaborare nell'esecuzione di parte delle attività. Passo la parola a Bacchelli Susanna, assessore.
Allora, questa delibera appunto ha come oggetto l'approvazione del nuovo schema di convenzione per la gestione del canile in forma associata con il Comune di Carpi. Rispetto alla precedente convenzione si distingue in primo luogo per l'aumento consistente che abbiamo stanziato degli importi per la gestione del canile. La convenzione passata, che è scaduta, aveva inizialmente come stanziamento 70.000 euro di spesa annuale complessiva tra i due enti. Nel corso degli anni, tra gli adeguamenti Istat e le varie problematiche che si sono ritrovate ad affrontare le volontarie del canile, hanno fatto sì che le spese aumentassero in maniera consistente. Negli anni passati, ancora con la vecchia convenzione, abbiamo comunque dovuto stanziare delle misure straordinarie fino a spese di oltre 100.000 euro. Perciò dopo un confronto con l'associazione zoofila che si occupa della gestione del canile ci si è resi conto che era necessario aumentarla in maniera consistente. E perciò insomma abbiamo ritenuto che la somma necessaria per far funzionare il canile fosse appunto di 170.000 euro, che viene a coprire il 95% delle spese sostenute dall'associazione di volontari. Le spese sono divise in percentuale, il comune di Carpi ha uno stanziamento nella parte, come dire, più consistente dell'importo e copre l'83% di questo stanziamento, a noi resta il 17%. È importante il fatto anche che oltre a questa somma sono previste delle somme legate agli eventi straordinari che vengono stabilite assieme dalle associazioni, dalle amministrazioni volta per volta come previsione di spesa. Questo è un punto importante perché evita di trovarci delle sorprese. Stabiliamo insieme più o meno quello che è l'accantonamento da prevedere, anche questo da gestire in percentuale, in modo che se capita qualcosa di straordinario, che può essere un evento atmosferico particolarmente violento, di nuovo, speriamo di no, delle scosse di terremoto, cose di questo genere, che mettono in crisi la gestione del canile, si possa appunto sopperire in maniera piuttosto veloce. La convenzione dura 10 anni e quindi scadrà nel 2030, è rinnovabile per altri 10, prevede anche la gestione, come in quella precedente, dell'anagrafe canina da parte del Comune di Carpi, che ha una struttura adeguata per poter far fronte anche a questo servizio. E direi basta, perché poi più o meno riprende quelli che erano i termini precedenti della convenzione. Anche la gestione del canile all'associazione in questo momento è il gruppo zoofilo cartigiano, però è una decisione, quella dell'affidamento del servizio, che viene presa congiuntamente tra i due enti e potrebbe essere anche, volendo, una sorta di bando per una gestione da parte di una cooperativa, che chiaramente poi ha un costo differente. Però queste sono tutte modalità che vengono decise assieme con il Comune di Carpi, che oltre ad avere lo stanziamento maggiore si occupa anche di tutta la gestione dal punto di vista amministrativo.
Grazie Assessore. Qualcuno ha qualche domanda da fare? Prego Valiotto.
No, ci tenevo solo a puntualizzare, ma nacque squeglio il ricciolo di burro, però potrebbe, insomma, è importante perché l'assessore Bacchelli adesso riportava appunto le cifre e così via, che appunto la convenzione è stata modificata aumentando la cifra a disposizione, e di questo mi sono preoccupata di chiederlo direttamente al tecnico, insomma, che avevamo come riferimento durante la commissione. Non va a coprire il 100% di quelle che sono le necessità del canile, arriviamo a un 95% all'incirca per cento, quindi comunque c'è bisogno di sostenere sempre canile gattile e volontari che, insomma, ci lavorano e ci impiegano del tempo e delle energie. Quindi ci tenevo solo a puntualizzarlo, perché magari uno sente, quindi il comune paga il canile, poi dopo magari se vede il canile che chiede, non so, per il calendario, piuttosto che chiede degli aiuti, magari dopo le persone pensano con malizia, che non vorrei mai, tutto qua, ci tenevo solo a fare il puntino sulla I proprio.
Grazie. Grazie.
L'avevo detto, forse l'ho detto in fretta, non si è sentito, però l'avevo specificato che era il 95%. comunque hai fatto bene a riprenderlo, perché così insomma è molto più chiaro.
Bene, qualcuno vuole... Ho il momento, è così tardo che non ha... Non... Facciamo la dichiarazione di voto, siete d'accordo? Passiamo al voto. Passo la parola alla dottoressa Garuti.
Diazzi Enrico.
Favorevole.
Bacchelli Susanna.
Favorevole.
Diazzi Marzia.
Favorevole.
Fabri Mauro.
Favorevole.
Fracavallo Alessandro.
Favorevole.
Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Chioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Galiotto Gloria.
Favorevole.
Grossi Giorgia.
Favorevole.
Montanari Elisa.
Favorevole.
Ferrari Marco.
Favorevole.
Gasperi Lorella.
Favorevole.
Rossi Marina.
Favorevole.
Bonatti Remo. Hanno votato a favore Diaci Enrico, Bacchelli Susanna, Diaci Marzia, Fabri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo, Gagliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco, Gasperi Lorella, Rossi Marina, Bonatti Remo, 16 presenti, unanimità. Chiedo conferma.
Martinelli?
Confermo.
Rossi?
Confermo.
Gagliotto?
Confermo.
Quindi approvato l'unanimità. Per l'immediata eseguibilità.
Diaci Enrico.
Favorevole.
Bacchelli Susanna.
Favorevole.
Diaci Marzia.
Favorevole.
Fabri Mauro.
Favorevole.
Fracavallo Alessandro.
Favorevole.
Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Chioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Gagliotto Gloria.
Favorevole.
Grossi Giorgia.
Favorevole.
Montanari Elisa.
Favorevole.
Ferrari Marco.
Favorevole.
Gasperi Lorella.
Favorevole.
Rossi Marina.
Favorevole.
Bonatti Remo. Hanno votato a favore di Diaci Enrico, Bacchelli Susanna, Diaci Marzia, Fabri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo, Gagliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco, Gasperi Lorella, Rossi Marina, Volati Remo, 16 presenti, unanimità. Chiedo conferma.
Martinelli?
Confermo.
Rossi?
Confermo.
Gagliotto?
Confermo.
Viene approvato all'unanimità.